Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara Extra.
Fiorella da Roma, dimmi Fiorella.
Ciao Cruciani, guarda, dimmi. Sei il solito perverso.
Cioè in che senso?
Non posso credere che tu
debba
difendere quel vigliacco.
Di chi?
Che ha ammazzato l'orsa marina. Quello, se non lo
adesso
sai,
lei è innamorato...
è un cacciatore.
Allora se è un cacciatore qual è il problema Fiorella? Non ho capito.
È un assassino.
I cacciatori è gente per bene. Sono gente per bene.
Gestisce una norcineria.
Allora.
Ma tu lo sai cos'è una norcineria?
No, lo so benissimo, io ci vado spessissimo nella norcineria a comprare delle prelibatezze, a comprare delle cose meravigliose in montagna dove sono andato tutta
carne
l'estate.
Carne suina, quello scanna i maiali, abituato alla morte.
Anche scannasse
i
maiali.
È un venditore di morte, adesso piagnucolo al gradassone, il gradasso.
Signora Fiorella,
non dormo da due giorni. Mi minacciano, deve andare per il paese. Questo vigliaccone.
E che deve fare?
Deve uscire.
E che deve fare? Deve farsi pestare a sangue? Che deve fare? Deve andare...
No. Ma guarda, ti direi di sì, veramente, se devo essere sincera.
Cioè tu sei per la gogna, diciamo la verità.
Ma certo, quella vita non se ne deve liberare più, deve essere un'infamia che gli rimane addosso per sempre.
Signora Fiorella, posso dire una cosa? Lei mi fa schifo. Lei mi fa orrore.
No,
lei mi fa schifo. Quello che stai dicendo, cara Fiorella, ti do del tuo perché mi sono rotti i coglioni dei formalismi. Tu mi fai schifo, mi fai orrore.
Ma guarda che ha detto che lui aveva paura dei ladri, Crucià.
Ma non lo so se è vero.
Spari addosso a una persona, l'ammazzi perché hai paura che ti rubano.
Ma non lo so, non mi interessa, ha avuto paura. È più importante la paura di un essere umano.
Beh,
ma che te ne frega,
gli effetti sono drammatici.
Di Amarena, adesso l'avete chiamata Amarena.
Orsacchiotti, anche l'Amarena. Che sono senza la mamma.
L'ha dichiarato lui che credeva fosse un ladro.
Ma non lo so, sì, può darsi, credeva che fosse un ladro.
E spara addosso a una persona, questo perché gli rubano.
Allora, qual è il problema?
È un assassino, proprio.
Un assassino, non ti preoccupare, pagherà. Già sta pagando perché lo state minacciando.
Tu ti stai mettendo contro pure alle istituzioni, Crucià, che stanno dalla tua parte, perché ti stai mettendo contro.
Ma contro chi?
Certo, il ministro Frattini mica è di sinistra.
Non mi parlare il ministro Frattini che si è emozionato davanti a quella dell'ecoansia.
Michetto Frattini, bravo, ha mostrato un volto.
Senti Fiorella, tu mi fai schifo, posso dirti quello
politico.
Che stai dicendo mi fa schifo, il fatto che tu voglia mettere alla pubblica gogna, al pubblico ludibrio, un signore che è un cacciatore, benissimo, ma si è spaventato e ha sparato, amen, ragazzi,
si va. Ma spaventato, quello non vedeva l'ora di farlo.
Ma adesso
detto,
che fate? Tutti Sherlock Holmes è diventati, tutti
ma
investigatori.
Ma tu ti ricordi di Juan Carrito, il figlio di
non so se il figlio
morto investito.
Io non
ha
li
detto
chiamo
che lo
così.
Vedere in
Beh,
gabbia.
Una famiglia è una tragedia, quella famiglia.
Io non li chiamo
la famiglia
così.
Di Amarena è una tragedia.
Sì, ma io non la chiamo.
Bravo. Guarda, Parenzo, non sono mai
questo...
d'accordo con te, ma adesso
sì, ma è una
sono
tragedia.
D'accordo con te.
Quella famiglia è una tragedia.
Ma è una specie protetta.
Così, questa Fiorella, questa vecchiaccia,
vai contro le leggi, vai contro le istituzioni. Quella è una specie protetta.
Io sto dicendo che non sto dicendo che è giusto sparare, cretina di un imbecille, di una Fiorella. Non ho detto questo. Ho detto che state massacrando quest'uomo che probabilmente in un momento di paura ha sparato a un'orsa per difendersi e va protetto, non l'orsa,
ma
va protetto
paura,
lui adesso.
Ma c'è tutto un protocollo. Ma sei un giornalista, ma come hai preso la laurea con punti della Miralanza?
Ma vai a cagare, maledetta di una vecchiaccia.
Lo sentivo dagli anni 80.
Vecchiaccia maledetta pure lei.
Anni 80.
Ma scusa, sai, c'è tutto un protocollo di chiamare la polizia,
come
di chiamare le
di
guardie zoofili, eccetera.
Una Esther di Roma questa qua, rincoglionita totale. Ciao Fiorella.
Ma che
ciao.
Rincoglionita.
Allora, qui in studio mi è venuto a trovare un signore che è considerato un predicatore di un paese vicino Modena che si chiama Montese. Un predicatore.
Cosa predica?
Montese, provincia di Modena, ha una croce che scende di legno, una croce di legno. Vabbè. Si chiama Marco Zanasi. Buonasera, ciao Marco, ciao. Avvicinati al microfono.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera
Parenza Roma.
Il primo spostato della stagione che ha preso possesso degli studi di Milano di Radio 24.
Beh, cosa vuoi? Così ho preso, ho preso dei giocattoli da darti, peccato che ti scappi. Guarda, sempre a Roma quando vengo io.
Ho preso le caramelle, che
ho preso l'orsa, ho preso qualcosa che fa gna gna gna, tanto non capisci niente di nessun argomento.
Scusami, Marco,
cosa di cui dirò io non sai neanche che cos'è. Tu, poverino, sei messo lì,
studio,
tu sei messo lì, sei funzionale.
A
ma
chi?
Poi te l'ho detto, ma tu hai quattro figli, devi mangiare anche te. Sei funzionale alla radio. Il babismo è funzionale. Sì, lui rappresenta il babismo, vuol dire il babismo. Adesso vorrei sdoganare una volta per tutte. Sì. Chiedo all'Accademia della Crusca se non è diventata sì, degli insetti, questi qui li hanno già questo pensiero unico. Sì. Vorrei metterlo nel vocabolario. Pazzesco. Vorrei metterlo nel vocabolario. Pensa alla tua di faccia, babista, pensa alla tua di faccia.
Con tutti i nomi che peccato che sia radio e non TV. Peccato che sia radio e non TV.
Babista vuol dire
credulone, tutto goffo, sempliciotto, con tutti sti oggetti che metti sul tavolo,
non
in una radio che si occupa di economia,
che
di informazione,
alle ore 19,
arriva lui con questi oggetti.
E sono già
tutto...
passati, sono già passati da un pezzo, poverino. Cosa vuoi mai? Lui da via
tutto
del suo.
Inelegante,
ma lui fa parte.
Mamma
adesso,
mia.
Ma cosa
goffo,
vuoi mai? Ma vabbè,
goffo,
ma i babisti sono così, poverino.
Babisti,
tu lo concepisci.
Guardalo lì.
Ma no, scusa, ma loro offendono, dicono le parole. Io non dirò.
Ma perché
sei questo qua?
Ma
mappamondo come la tua testa. Questo è un giocattolo dove tu credi essere sopra. Questo è un giocattolo.
Allora aspetta, Marco, avvicinati bene, racconta,
è come la tua testa.
E racconta questa cosa qua. Tu sostieni sostanzialmente con le prove alla mano. Prove alla mano, aspetta, fa prove alla mano che la Terra non ruota.
Non ruota assolutamente.
È ferma.
Come? Non ruota assolutamente.
Non è nemmeno tondere.
No, dovrebbe andare a 1666 km all'ora.
Chi l'ha detto? Quando,
lo dicono loro, lo dicono io.
Loro chi?
I servi dei massoni di Newton.
Ma non i servi,
di
la scienza ha svalvolato. Non fatemi arrabbiare la prima puntata.
Allora,
svalvolato.
Ascolta,
ma
Giuseppe,
non puoi portare un
Giuseppe
pazzo dentro lo studio di vedere con un mappamondo che dice che la Terra non gira.
Ma lui granchia solo come una cornacchia. Io ti dico dei dati. 1224 km all'ora. 1224 km all'ora è la velocità del suono.
Sì.
Se la Terra girasse a 1666 km all'ora, gli aerei neanche volerebbero.
Ma è la velocità con la quale uno ti dovrebbe mandare a quel paese, quella.
Quella
è la velocità con cui ti dovrebbero mandare a quel paese.
Un ingegnere civile serio marittimo non fa costruzioni navali, non fa ponti, non fa strade, ferrovie. Se non fosse tutto piatto, altrimenti se ci fosse la curvatura, la livella non sarebbe, sarebbe tutto storto, sarebbe tutto storto. Se non venisse fatta con la livella su un terrapieno, storto come la testa,
cioè, la Terra non è rotonda.
Anche questo dice il generale, Annacci, non credo.
La Terra è un terrapieno, la Terra è un terrapieno sulla quale siamo sopra. Questa enorme vasca, questa enorme piscina.
Ma perché questo sputa su anni
e
anni di scienziati? Perché questo sputa?
Scienziati con quelli del Covid che ammazzano la gente con le butture, cioè di curali, quegli scienziati lì, la scienza, quelli che non vogliono Grosser, non vogliono Zichichi, non vogliono Rubbia, e corrono dietro Greta Thunberg, che è ignorante come lui. Greta Thunberg è ignorante come lui. Sono liberi di Greta Thunberg, sono ignoranti come loro. Sono ignoranti come loro. A come non passi mica? Qui c'è la linea del Piave, con me strepita pur finché vuole.
Strepita pur finché
qui c'è la linea del Piave, con Marco Zanardi non passa, che non capisci niente nessun argomento.
Ma io non voglio passare, vorrei che tu venissi rinchiuso in una struttura protetta.
Ma tu non capisci niente nessun argomento. Sei funzionale la trasmissione, sei messo lì per starnazzare, non capisci
però
niente.
Però scusami Marco, tu sei considerato un predicatore.
Perché
di Monte...
Perché non lo porti su dal direttore subito? Portalo dal direttore Tambolini, portalo con tutto goffo così, con quei gadget lì, portalo dal direttore su. Che gli va a dire, direttore? Guarda che la Terra non è mica così,
guarda, Parenzo, cosa ti ho preso? Guarda cosa ti ho preso, Parenzo. Guarda che bello il sacchiotto.
Calma, dici. Portalo.
Tu dici
visto che è lì, portalo su. Dice, c'è la nuova stagione, direttore. Ti presento uno degli ospiti che ho portato.
Portaglielo.
Portaglielo con quella cosa lì, direttore. Portaglielo. Portalo su, se hai coraggio. Stanazzare con quell'anatra lì, direttore.
Questo per
taglielo. Portaglielo su subito al direttore.
Parenzo, fammi vedere come piange. Dai, non sai più, hai perso le labbra.
Però scusami,
vai a dirglielo a Tamburini su. Vai con quei gadget su dal direttore che sta facendo
guarda
il giornale. Vai su dal direttore.
Te credi nella luna, povero. Guarda la luna, che cos'era? Un palloncino.
Cosa? Aspetta, andiamo alla luna. Aspetta, adesso ci arriviamo. Scusa, Zanasi, tu sostieni che la Terra dunque
è un piano stazionario.
È un piano stazionario. E i bordi,
è un piano?
E i bordi,
i bordi contengono il mondo, altrimenti questo enorme il mondo, questa enorme massa d'acqua tracimerebbe. Tu hai mai visto una piscina senza bordi?
E dove
subito la piscina.
Al di là del bordo che c'è? Uno può andare al di là del bordo?
No, c'è un piccolo particolare. Se vai al di là del bordo si alzano gli F-16 ore di caccia e le navi della Marina Australiana si dicono grave quello di ingaggio, sgombrare, se no ti mandano a fare compagnia ai pesci.
Ma cos'è il Truman Show?
Aspetta, tu stai dicendo, riassumiamo, scusa, carte alla mano, si riduce tutte carte davanti.
Dove è scritto? Su nessuna carta fottuta.
È tutto scritto qua.
Aspetta, dunque.
Non è scritto, è pazzo, ti prego. Porta su queste carte, portale al direttore, se hai coraggio, ti dico portale su al direttore.
Il sacchiotto ci voleva qua. No, quando piange la gliel'avevo promesso.
Però Marco, scusami, tu stai dicendo, adesso riassumiamo per la gente che ci sta ascoltando, tu stai dicendo, questo è molto importante,
ma
che
gente,
la Terra non ruota.
Assolutamente.
La Terra non ruota, ma è piatta.
È un piano stazionario.
Si
muove, si scrollano solo quando c'è il terremoto. Cominciano a piangere, oh my God, mio Dio, allora sì che pregano. Non pregano mai. Ma quando scossa il terremoto, l'unica volta che scossa la Terra, cominciano a piangere, capito?
Allora, però scusami, tu dici che se uno però va verso il bordo non può superarlo perché subito scattano gli F-16 americani. Certo. E perché? Che c'è?
Perché c'è un accordo evidentemente internazionale per non andare a vedere di là.
Ma tu dici che dietro c'è anche il simbolo del demonio.
Sì, dopo poi interessante. Cioè? Perché questi creduloni qui, questi babisti qui, sì, questi babisti conclamati qua, gli fanno credere di tutto. No, ruoterebbe a 1666 chilometri, è inclinata 66%,
avvicinati.
Vola 66 miglia, 106 miglia, tutti i numeri del demonio. Guarda che caso.
E che c'entra il demonio adesso?
È una negazione evidente della creazione di Dio. Poi lui sarebbe un ebreo. Ma lui è un babista.
Scusami, che c'entra il demonio? Il demonio con
tutti i numeri 1666 hai capito?
Fermi tutti, adesso torniamo con Marco Zanazzi, predicatore di Montese, provincia di Modena.
Non è un predicatore, è pazzo. Ecco, portalo su con questa oggettistica. Portalo su dal direttore.
Ma
se hai coraggio con questa
coniglio.
Idiota
coniglio,
oggettistica.
Vieni qua, coniglio,
coniglio, pensa a te.
La Zanzara.
Allora, qui in studio a Milano per la prima puntata il predicatore di Modena, anzi della provincia di Modena, di Montese, Marco Zanasi, con tanto di croce e con tanto di documenti.
Non è la croce, sono documenti quelli.
Ti faccio
non sono documenti,
comprano,
è carta igienica.
Ti comprano le paperelle e ti faccio l'abbonamento alla piscina, Parenzo, guarda lì, ti faccio l'abbonamento in piscina con le paperelle, con le pinne. Vuoi andare a Houston o vuoi andare a Orlando? Nella piscina, dove c'è anche lo signor Cristoforetti, stareste bene insieme.
Marco, stai calmo. Tu stai dicendo sostanzialmente che non credi agli astronauti.
Ma sono qua gli astronauti, lo dicono loro.
Aspetta, tu sostieni che la
carte sono quelle.
È della NASA, sono carte ufficiali della NASA.
Ma che c'entra?
Questa è dentro la piscina. Qua siamo a Orlando. Qua siamo. Giocano, fanno. Cosa c'entra l'acqua che nello spazio non c'è? Babista!
Allora,
babista,
giù un attimo,
conclamato.
Scusami, Zanatti, chiudi un attimo, fatti rispondere alle domande. La domanda è questa, la Cristoforetti non è mai stata non è mai stata nello spazio?
L'amor di Dio, è stata qui.
Ma come, per l'amor di Dio?
Qua?
Dove è stata?
Con i cavi, con i tiranti, guarda come si diverte, Parenzo.
Ma quali tiranti? Erano allenamenti quelli.
Fanno i buffoni con i tiranti,
ma
Parenzo.
Ma che c'entra? Quelle sono esercitazioni.
Ma quelle buffoni con i tiranti.
Ma strappagli quelle carte, buttagli nel cestino, ma quelle.
Guarda, la signora Cristoforetti che c'ha una parrucca così, guarda. C'ha i capelli lì, si fa la parrucca.
Però stai calmo.
Come non passi mica, Parenzo?
Ma non voglio passare, voglio rinchiuderti. Io non devo passare da nessuna parte.
Me.
Mazzo d'un pazzo.
Sono troppo duro. C'hai i denti di ricotta a rinchiudermi in me. Sono troppo duro.
Però scusami, Marco.
Ma sei pazzo. È difficile che ti scudano.
Avvicinati.
Ha ragione Cristiano Malacrino. Grande Malacrino che mi scrive. Comunque la colpa non è di questo coglione, ma di Cruciani che lo invita alla prima puntata.
Un altro babista. Cos'è?
Neanche la decenza di aspettare qualche settimana.
Cos'è? Da Plasticoni?
Neanche la decenza.
Dov'è? Da Brindisi? Tutta quella babisteria lì, quella caviglieria lì, tutta quella babisteria, la sette Formigli, la Plasticona.
Dire che è un babista il dottor Formigli, veramente vergognoso. Anche il dottor
Fermati un attimo, Marco, però rispondi a qualche domanda, sennò è un casino. Allora, tu sostieni che sostanzialmente la NASA sia una finzione.
Ma certo!
Ma perché cosa?
La NASA, prendi in cassa 62 milioni di dollari al giorno.
Dunque, tutto finto, sulla Luna non siamo mai stati.
Ma non siamo, siamo stati qua dentro le piscine. Qua.
Come? Allora, Armstrong
ha fatto tutto nel set Moon Landing di Stanley Kubrick. Qui, tutto qua.
Cioè, Stanley Kubrick.
Marco, avvicinati al microfono.
Sì, sono qua. Questa è solo la prima puntata, mi sembra un anno che sono qua.
Se vengo qua io ti viene esaurimento.
Secondo te sulla Luna non siamo mai andati?
Venga poco spesso.
Era un set cinematografico.
Un film Moon Landing 1960.
Cioè, l'uomo non ha mai messo piede sulla Luna.
Addirittura c'era il signor Werner von Braun. Ma signor Werner von Braun, ma lei costruiva i razzi? Cosa fa in un set cinematografico? Signor Werner von Braun. Questo non sarà anche leggere.
Però spiegami una cosa. Perché avremmo dovuto fingere di andare sulla Luna?
Perché non ci si può andare, evidentemente. Nella termosfera, 550 km, ci sono temperature 2000 gradi. L'alluminio sfonda fa 700. Hai capito? Quei tre piccoletti qua, sai cosa ci rimane?
Ma chi c'è dietro?
No, non c'è dietro. C'è la NASA che prende 62 milioni di dollari dal contribuente.
Sì, ma ci sarà dietro anche il demonio, i massoni.
Il denaro sicuramente.
L'Ucraina, da chi è governata l'Ucraina?
L'Ucraina,
aspetta,
è interessante.
L'Ucraina è governata e sono gli amichetti di Parenzo, sono i seguaci, i nipoti di Bandera, quelli che il 30 giugno del 41 uccidono 160.000 ebrei. Ah, io ti metto il dito sulla piaga.
Aspetta,
i nazisti di Bandera uccisero 160.000 ebrei. Sono quelli che vi piacciono adesso, del cocainomane Zelensky.
Sono quelli che fanno la trapiantologia
al fronte. Sono quelli che fanno i trapianti con Olga Wirber. Trapiantologa con Olga su Prum. Io ti parlo di babista, tu se non capisci niente. Tu non sai niente.
Tu sei dunque dalla parte di Putin, mi sembra.
Mamma mia, ci vorrebbe oggi pomeriggio. Ci vorrebbe che cominciasse a fare un po' piazza pulita qua da noi.
Barnacci ti piace?
Sì, è distrutto generale. È stato, non si può attaccare così. Questo non te lo consento, Cruciani. Non ti consento di distruggere la reputazione del generale con questo svalvolato qua.
Allora, tutti i suoi amici del Corriere delle Balle, della Repubblica delle Banane, la stampa dei Coriandoli, vendo 27 copie in 3. Ormai le vendono ai parenti. Questo vende 100.000 copie in settimana. Questo erogicano. Perché i loro giornali non li legge più nessuno. Racconta tanti di quelle balle. Una volta la stampa fece vedere un Tochka, un missile ucraino che colpì il Donbass. Avevano scritto che era andato a Kiev. Sono questi qui i babisti, sono le negazioni, gli sloganisti.
Che succedono? I laboratori esistono, i laboratori segreti in Ucraina che Putin...
sono stati distrutti. Purtroppo esiste di peggio, esiste la trapiantologia nera.
Come la trapiantologia nera?
Queste carte che tira fuori, queste idiozie che tira fuori.
Cari armati per un rene, povero imbecille.
Cioè, che vuol dire?
Cari armati per un rene.
Fogli che tira fuori.
Ma te sei veramente un babista conclamato.
L'archivio dell'idiota. Cosa sono queste carte che tira fuori?
Ascolta, com'è. Al fronte sono stati istituiti crematori mobili. Che neanche i nazisti nel 40 facevano. I nazisti nel 40 purtroppo facevano cose orribili. Uccidevano gente, la casavano e poi la cremavano. Questi cosa fanno? No, i feriti devono disegnare.
Ma gli ucraini
sì.
E i russi invece sono sant'uomini.
I russi non fanno nessun crematorio mobile.
Fanno di peggio anche.
Rapiscono
i bambini. Portano via i bambini.
Sei un bugiardo. Lo fa la chiesa assieme agli nazisti tuoi
la
amici.
Chiesa porta via i bambini.
Ai nazisti tuoi che sono tuoi amici.
Io guarda veramente.
Te l'ho detto, tieni Marzabon, con me non passi. Come sfarfugli
basta. Non voglio passare con te.
Calma. La tua opinione su tu, però è molto grave quello che hai detto. Kokalensky lo chiami?
Certo.
Perché lo chiami Kokalensky?
Kokalensky sono drogati, marci putrefatti i nazisti. Allora il 16 febbraio
fagli portare via tutte quelle cianfrusaglie lì da quella, fagli portare via tutto il circo. Chiudi il circo.
Il circo ce l'avete voi alla 7, chiudi il circo. Chiudi il circo. La prova la trapiantologia.
Abbiamo capito. Lei si è inoculato col vaccino?
Cosa ho fatto io?
Sei inoculato lei?
Ma qua c'ho quella faccia lì, cosa ho fatto io?
Sei inoculato.
Cos'è
lei?
Pronto? Non ho mica capito. Cosa faccio io?
Mi scrivono giustamente, mi scrive il dottor Fabio, non posso dire il cognome. Dottor Fabio. sì, dimmi. Grande
Fabio
manager,
insomma, Fabio
mi scrive,
aspetta,
mi scrive, ma lui può viaggiare da solo o ha un accompagnatore,
Fabio,
che lo porta in giro?
Giustamente, c'è dei poveri cretini, ma quanto rido, poveri
può viaggiare da solo.
L'unica cosa che voi non potete fare è smentirvi, perché non si parla, non copiare, coglione.
Babista, scusami, Zanassi,
però non copiare, che è un coprazza, è uno zanasismo, Babista, non coprare, coglione. Come hai preso 50-0, hai fatto ridere la nazionale oggi,
non so di cosa parli.
No, però scusami,
ma
Zanassi, hai la croce al collo, devi moderarti un attimo.
Beh,
hai la croce al collo.
Non mica offeso, eh?
No, però, no, però posso dirti una cosa. Allora, tu sostieni sostanzialmente che le missioni nello spazio siano delle finte.
Ma allora, negli anni 60 ci fu il progetto Gemini, e loro andarono veramente nello spazio.
Mi chiedono che cosa ha votato David, per favore, chiedi cosa ha votato.
Bruciarono dentro. Allora? Perché il comandante Grissom mise una croce con un limone, nel gergo americano. Sì, significa una sola quello che stiamo facendo. Furono chiusi dentro, bruciati. I rapporti della commissione Warren, che sono qui, questo povero analfabeta, non sa neanche cos'è, hanno stabilito che è stato omicidio sulla rampa 34. Cosa vuoi che sappia di qui?
E allora?
Allora, da allora la NASA ripiegò in un molto più comodo allenamento nella piscina.
Cioè, tutte le missioni sono in piscina?
Sono fatte tra due piscine, una a Orlando. E neutra Buoyancy, la più grande piscina del Nord America. Una in Florida.
Cioè, tutte le missioni sono dentro la piscina, una finta.
Qua dentro.
Vallo a dire a Tamburini.
Subito. Andiamo immediatamente. Io ci vado adesso, mica poi.
Ma ho capito, ma Tamburini, se io gli presento uno che dice tutto il
Vai su con le tue frusaglie, in tavolo mentre fai il giornale con tutte quelle porcherie che hai lì.
Guarda, Cristoforetti, sono tutto scritto.
Cristoforetti, ti stai dicendo che è un'attrice?
Sì, gli hanno fatto la parrucca grande così, non vedi? Siamo ogni volta la parrucca diversa.
Incredibile.
Fermati un attimo. Tommaso da Chieti, avvicinati bene al microfono. Tommaso da Chieti, dimmi, Tommaso.
Senta, volevo dire a quel signore che sta dicendo che la Terra non è in rotazione, non gira.
Sì.
Ecco, deve fare un esperimento, non ci serve il calcolo astronomici. Prendi una macchinetta fotografica che c'ha l'apertura ferma dell'obiettivo.
Sì.
Si mette su un terrazzo durante una serata stellata, lascia l'obiettivo aperto per un'ora e vede la scia delle stelle che... Allora... gli mostra la rotazione della Terra.
Ma che c'è
delle stelle?
Allora, le stelle sono sempre quelle tanto
per cominciare. Quello è un ignorante che non capisce nulla.
Le stelle sono sempre quelle.
Però ti ha dato l'ignorante.
Ma vergognati.
Ma vabbè, ma non capisco.
È un ignorante, non capisce nulla. Quello è come quel signore che dice che la Terra è piatta.
Questo
no?
È un parenziano. Questo gli è andato il giocattolo. Tieni, parenziano.
Ma no.
Troppo porta roba, giocattolo. Tieni, troppo porta roba. Questo è come la tua testa.
Lei faccia questo esperimento e poi si rende conto, ignorante.
Allora, fermo un attimo, io voglio portare, posso portare a Tamburini il coso?
No, subito, immediatamente.
Sì,
gli racconti che non c'è il polo sud Antartica, non c'è.
Andiamo.
No, non farlo.
Andiamo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Raccontavo a mio cugino che è stato uno scambio di coppie a Nola, dice che c'è un bel posto là, e dice che si è fatta la moglie di uno, mentre il marito guardava e diceva scasso a sta bocchina.
Pronti?
Direttore?
Sì.
Siamo io e Parenzo dalla diretta, però scusaci un attimo, non ti irritare. Non ti irritare. Ci
non
sei?
C'è problema, cosa è successo?
No, non è successo niente di particolare.
No, niente, direttore, niente scusa, perché con Luciani, io sono a Roma, ovviamente non so nulla, sono nello studio di Roma. Sono a Roma, direttore.
Sì, no, no, sei il solito paraculo, diciamo.
Bravissimo, direttore.
Esatto, allora, sì. C'è un sto a Roma. Sto a
abbiamo
Roma
un ospite,
io,
un signore,
io,
che vorrebbe presentarti uno scoop che non credo sì possa trovare posto domani mattina sì, su 24 ore. Sì, sostiene, esatto, voleva salire da te, ma io sono salito.
Il giornale è chiuso, mi spiace.
Non solo io sostengo, sostengono centinaia di migliaia. Lunedì prossimo, direttore, la prometto che torno.
Allora, no, praticamente non sostiene, non so se tu ci credi o no, sì, caro direttore, poi ti, sì, poi ti togliamo, sì, disturbo, per carità, certo, ti chiudiamo la telefonata, certo, perché non vogliamo disturbare, certo, troppo. Sostiene che la Terra non
ma
è
non solo io.
La Terra non è rotonda, ma è praticamente no, un foglio piatto.
È un piano stazionario.
Ma certo, ha ragione, è un foglio piatto, ma che sostiene il contrario? Galileo, ma si sbaglia. Sì. È un foglio piatto.
No, ma lei adesso va a 107.
Ma Giuseppe, ma non l'hai ancora capito.
Ma lei va a 107.000 km all'ora, direttore, mentre fa casomai.
Ma ha ragione, la
mentre,
un
mentre, in bagno, mentre in bagno,
ma ci sono le prove provate.
Ma quale prove? Nessuna prova. Ma non c'è nessuna prova.
Aveva dei disturbi.
Ma non c'è nessuna prova. Ma non c'è
allora,
nessuna
però,
prova.
Però scusami, no, se, no, secondo, te, secondo te
la Terra è un foglio piatto.
È un piano
è
stazionario, non un foglio piatto. Un
no,
piano.
Bisogna fare così. Ma lei, cioè, sono convinto.
Ma lei viaggia
a
1666 km all'ora.
Mi impegno come sole 24 ore a fare una battaglia per dimostrare che una volta per tutte che la Terra non è ma rotonda,
certo, ma anche perché ha anche ragione, perché dal sole 24
una paga come ha preso quel babista di Parenzo, quel suo dipendente di Roma.
Allora, no, però... ma Parenzo non capisce niente.
Bravo,
no,
certo, bravo,
chiama,
no,
chiama, ma ci siamo. Vedi che siamo già clamoroso.
È messo lì per
funzionare.
Però un'ultima cosa, direttore, che è questa. Sostiene
giusto,
anche, sostiene
giusto,
anche questo signore qua. Tu sarai d'accordo anche sì, su questo? Che per esempio gli astronauti, la Cristoforetti, sono non sono sì, andati
no,
nello spazio.
Sono astronauti, vanno in una piscina, ce n'hanno due, uno Orlando e uno in Florida.
Qui non sono d'accordo.
Ma ne porto tutto, direttore.
La Cristoforetti. Non toccatemi la Cristoforetti.
Ma certo, con le sue
mi piace, ma non sono d'accordo.
Ah, ma lei le piace a Cristoforetti? Ah,
non sono d'accordo.
Vabbè, mi dispiace.
Grazie,
mi dispiace,
direttore.
Mi dispiace.
Comunque porteremo le prove la settimana prossima, le prove di tutto
e
questo.
E noi siamo in prima linea per siamo portare qua la bandiera della Cristoforetti.
Benissimo,
grande astronauta e grande
direttore,
italiano.
Direttore, posso dire che è anche simpatico lei. Non credo una parola di quello che dice, perché sta già venendo. Io la vedo che lei viene. Perché con Marco Zanasi c'è la linea del Piave. Le, mi è
quale linea del Piave?
Cioè. Mi è simpatico, direttore. Non ci conosciamo, non è.
Grazie direttore, a presto, grazie.
Avremo occasione di conoscerci.
Grazie, ma mai.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Saluti, grazie.
Mamma mia.
Grazie.
Mamma mia.
Come buona serata a tutti,
però si è, si è dimostrato, come dire, aperto.
Possibilista, possibilista.
Grande cameo del direttore del Sole 24 Ore. Messo
non
a confronto con questo decorticato.
Non vuole finire nel
guarda
babismo.
Cosa hai fatto?
Non
hai
vuole messo finire nel babismo. Il direttore non vuole finire nel babismo. Allora, il babismo è una cosa terribile, eh?
Dunque, quello è rimasto con la tosse di prima dell'estate.
Sì,
che
no, perché, no, io stavo benissimo, stavo adesso oggi, sento questo qua.
Oggi
alle
18:30.
A commento di fatto che la tosse
benissimo stavo.
Allora, Sandro da Milano, fermo un altro, c'è qui Sandro da Milano.
Però mi ha chiamato il direttore del Sole 24
Ore. Buonasera, io volevo dire una cosa. Allora, quel signore lì non è da prendere in giro, perché tutte le volte che una persona controverte la verità, allora la narrazione ufficiale ci ha preso.
Ma non c'è una narrazione, è la scienza.
L'ha detto la Cristoforetti che non sono state mai oltre le fasce basse dell'atmosfera. Tu che cazzo sai? Che non sai neanche le scarpe che porta ai piedi.
Ma chi è questo? Cosa fa? Ma siamo al Sole 24 Ore.
La
cosa fa?
La Cristoforetti ha detto che non hanno mai volato oltre le fasce basse dell'atmosfera. Tu mi spieghi un
allora,
aereo?
Fai parlare Sandro. Dimmi Sandro, dimmi.
Se la Terra ha un'ellisse e viaggia non so quante migliaia di chilometri all'ora, ok?
La Terra ha un'ellisse.
E ruota ad altre migliaia di chilometri all'ora, fisicamente un aereo.
Ecco l'altro idiota.
Non può atterrare sulla pista rotante, sugli autoscontri, che sono solo nella testa dei babisti. Un aereo.
Io non ho conoscente da dire come si fa. C'era la cartina di Piri Reis.
L'aereo a terra così.
Aspetta, fammi sentire, Sandro, fammi sentire la teoria.
L'aereo a terra?
Se la pista si sposta di 350 metri al secondo, in un minuto e mezzo che atterra un aereo fa 30 km a Bergamo, a terra Bergamo, l'aereo a terra Bergamo,
a Bergamo, pazzo, a terra, cosa vuol dire a terra,
gira o non gira, allora, cioè, posso, non fate che il clinico gira, no, ma lei ha ragione,
su,
le sto dando
portalo
ragione,
su dal direttore con quell'aereo, fagli fare la simulazione, fagliela vedere,
posso finire? L'ammiraglio Bird è un ammiraglio americano che poi hanno fatto fuori, queste l'ammiraglio sono cose Bird che ha detto lui, io non credo a una versione che però
chi
uno,
ha fatto fuori
uno,
chi ha fatto fuori l'ammiraglio Bird,
ma ragazzi, l'ammiraglio Bird, ma non mi fate fare un discorso, mettete l'asinello davanti a sta minchia, io come faccio a finire un discorso sensato? Sto dicendo che l'ammiraglio Bird, un ammiraglio americano che hanno fatto fuori, ha detto che loro hanno sorvolato alcune fasce oltre la Groenlandia, che hanno
è vero, bravo,
non è vero,
beh, per forza il matto
ci sono,
il
matto è evidente, ci sono i voli,
tu non sei un cazzo,
ci
tu
sono
solo
i documenti,
scusami,
i documentari
se
dei voli,
tu fai, sei capace solamente a fare giullare, sì, e non fai neanche ridere,
però scusami Sandro, qual è la tua teoria? Dunque la terra non è piatta, non è tonda,
no, allora ascolta, io ti dico una cosa, ieri io nel mio stentatissimo inglese ho caricato un pilota in macchina e mi sono vergognato,
perché tu sei un tassista, sì.
Adesso faccio il tassista.
Cosa ti ha detto? Flat Earth?
No, lui mi ha detto nel mio stettatissimo inglese, io me l'ho tenuto un po' in macchina, gli ho detto, ma scusa una cosa, ma io vorrei farti una domanda stupida nel mio stentatissimo inglese. Gli ho detto, ma scusa, ma la Terra, com'è sta storia della Terra? È piatta? Lui mi fa, no, nel cielo la Terra è piatta, nel cosmo è sferica, quindi io non lo so a questo punto. Perché avrebbe dovuto dirmi una ninciata del genere?
Ma qual è la tua teoria? Chi è che ci nasconde questa verità, secondo te?
Allora loro ci prendono, dobbiamo partire da un presupposto, ci prendono per il culo su tutto, dalle civiltà che ci hanno perduto, ci si chiamano i sette sapienti, che Parenzo
sette
dovrebbe
sapienti,
conoscere,
sette sapienti
che partono,
ma chi sono? Chi sono i sette sapienti?
C'erano due civiltà, una del nord e una praticamente del sud, e li chiamano sette sapienti, che poi chiamali come le voi sette sorelle, che poi sono tutti numeri esoterici, eccetera eccetera. Quello lì che ha chiamato quel signore della macchina fotografica,
due idioti, uno al telefono e uno in studio.
Fammi finire. La Terra c'ha un ciclo di 432.000 anni e ogni tanto passa nelle fasce d'est. Oh, ma tu non sei un cazzo, continui a replicare. Non hai mai studiato niente su altro su Topolino e continui, mamma mia, ma parla di controversi.
Ciao,
con
Sandro,
l'aereo, come fa a volare l'aereo?
Ultima domanda per Parenzo, dai, i fiumi.
Aspetta, c'è Antonella da Como, dimmi.
Mamma mia.
Antonella, dai, dimmi Antonella.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dimmi.
Senta,
dimmi.
Io volevo parlare ancora di Amarena.
Sì.
Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni, anche se mi piace molto, quindi.
Cos'è che le piace, signora? Cos'è che le piace? Le piaccio io?
No, mi piace la vostra trasmissione.
No, pensavo le piacessi io, scusi, ho capito male, ma è normale, ascolti. Sarebbe normale, non sarebbe una cosa strana.
Sarebbe normale che mi piacesse.
No, sarebbe normale, sarebbe una cosa naturale, diciamo, una donna che approva attrazione nei confronti di un uomo.
Io la stimo.
Un uomo piacente, un uomo affascinante in questo caso qua, no, Davide?
Certo.
Un uomo,
A me piacciono anche le persone di carattere.
Ma questo non mi manca, anche il carattere non mi manca, signora. Comunque, andiamo avanti.
Sto dicendo la stessa cosa. Allora, io penso, dottor Cruciani, poiché sono molto informata
sulla situazione
che si è verificata.
Sì.
No, io sono informata perché mi informo e so le cose bene.
Sì, ma su che cosa? Non ho capito ancora.
Sulla morte di Amarena.
E che è successo sulla morte? Uno ha sparato,
non c'è molto
uno
da
ha sparato.
Sapere, purtroppo,
appunto,
purtroppo.
Con la volontà di sparare.
Ma lei sa chi è? Dottor Cruciani,
un cacciatore,
è un cacciatore, ma è anche un bracconiere.
No, ma un bracconiere non si può dire un bracconiere, perché un bracconiere è molto grave.
Sarebbe anche un reato, la bracconeria è un reato, insomma.
Verificate.
Allora?
Lui ha un negozio anche di macelleria.
Ma non avere un negozio di norcineria o di macelleria non è come avere un negozio di cocaina, di spaccio di cocaina o di eroina.
Dottor
è incredibile.
Cruciani, mi lasci parlare.
Ma ho capito,
tranquilla.
Ma lei sta dipingendo uno che ha un negozio di norcineria come un criminale. Mi scusi, signore, mi fa incazzare. Non mi faccia incazzare, perché lei è una voce gentile, una voce simpatica. Io sto urlando perché lei mi sta facendo incazzare con questa storia della norcineria.
Ma non hai urlato a quel pazzo che hai in studio, però con quei mappamondi finti.
Ma non ho non tengo questi toni.
Ma ho capito, signora, la questa prego. È la zanzara, però non è porta a porta per l'ennesima volta. Questo sta
no,
ancora qualcosa.
Assolutamente, no.
No,
ascolti.
Vi dica.
Lei sa che è successo in un paese di 500 anime, dove questa povera madre è morta
questa manda mentre l'altro che delira con tutti i documenti falsi, invece la fa parlare per 20 minuti.
Corretta, dottor Cruciani.
Ma signora Antonella non sa niente, non sta dicendo nulla.
Come
nulla
lui,
nulla.
È come il tuo socio.
Ascolti, lei lo sa che quando è morto Juan Carlos, che era suo figlio, che è morto perché è uscito da una galleria in paese.
Ascolta, ciao Antonella, scusa.
Ma fa culo Cruciani.
Ma vada a fare in culo lei, signora.
Questo finalmente.
Ma vada a fare in culo lei.
Sì, spenga,
domani
spenga,
la richiamiamo sta matta.
Ultima domandina per Panetta.
No, ultima domanda a te, poi andiamo via. Scusami un attimo, la Meloni come la consideri?
La Meloni purtroppo l'ho votata e è andata a Davos a fare così.
Come ha detto, scusi?
Fermi tutti. Lei ha votato la Meloni? 30.000 persone da mattina senza casa e non danno i soldi agli alluvionati, hai capito?
E invece dai soldi a Cocaleschi
e poi ha illuminato il palazzo Chigi di giallo e di blu, giallo tira anche Moscerini. Si è dimenticato una piccola cosa, che i suoi amichetti nazisti hanno prima rappato Andrei Mironov e Andrea Rocchelli, non ci mettono le foto di Babisti.
Allora tu hai detto però di aver votato la Meloni, questo è un dato,
è una notizia terribile,
non ci penserò mai più, visto che io c'ho già chi mi dà la ricompensa.
E chi ti dà la ricompensa?
Sono vicino, ormai mi è prossima, hai capito? Quindi,
a chi?
Per cui...
Che c'è? Sei malato?
Alla salvezza. Io ho questo come basta i partiti, basta la polizia.
Solo Gesù Cristo.
Sanitaria, ospedale.
Sì, Gesù Cristo.
Sei psichiatrico.
Cristiano di Antiochia.
Sei cristiano d'Antiochia.
Cosa significa? È un iperbole.
Ma che dire Antiochia? Sarà Emiliano Romagnolo,
non un cattolico figlio del cattolicesimo romano, dell'impero, di Bergoglio.
Ma per me può essere
setta.
Figlio di chi vuole lei.
Su Bergoglio una prossima puntata. Fermi tutti.
La Zanzara.
Eccoci qua per un momento molto atteso anche dalla gente del web. Prima però Diego da Savona, poi mandiamo un riassunto della puntata precedente con Filippo Champagne, che è qui presente, è vestito in maniera, caro Parenzo, molto molto particolare, petto all'infuori.
Un altro sbandato.
Ma come ti permetti? Ti permetti di dire sbandato?
Che cos'è?
È anche reo confesso da un certo punto di vista, cioè la sua vita la confessa tranquillamente.
È un altro sbandato.
Diego da Savona, vai Diego, dimmi.
Eccoci, sono molto contento che hanno raccolto 1 milione di euro in Francia e più per difendere legalmente il poliziotto.
Che vergogna.
Perché bisogna sempre essere dalla parte delle forze di polizia.
Ma non c'è bisogno, cosa vuol dire sempre della parte?
Non è giusto il motto prima gli italiani. È giusto il motto prima le brave persone, e stiamo diventando un mondo di merda,
però...
dove si difendono sempre.
E che ha fatto quel ragazzo di 17 anni? E
non
che ha fatto quel ragazzo? Cioè, se non morire,
mi dispiace che è morto, però non si è fermato a un posto di blocco. E se c'è una legge in Francia che se non ti fermi a un posto di blocco ti possono sparare,
no, non c'è nessuna legge che ti possono sparare.
Vediamo quello che è successo. L'unica cosa sicura, io l'ho chiamato incidente semplicemente perché faccio fatica a pensare che un poliziotto possa sparare a sangue freddo a un ragazzo di 17 anni o comunque a una persona. Quello che è successo dopo è solamente teppismo, puro teppismo e delinquenza, che non ha nulla a che fare con quello che è accaduto purtroppo in quei secondi lì drammatici in cui il poliziotto ha sparato al ragazzo.
Ma i progressisti sono
solo
sempre dalla
teppismo,
parte dei delinquenti.
Solo teppismo. Ciao
I
Diego. Ciao,
sono
ciao
dalla
Diego.
Parte dei delinquenti.
Ciao Diego,
sempre,
ciao.
Sempre,
ma figuriamoci,
sempre.
Ma
questo è buono Diego, questo è buono. Nella puntata precedente Filippo Champagne, vai regia.
Prima di tutto, ma io sono il dio della gallina e lei non sa neanche cos'è la gallina.
Cos'è il dio della gallina?
Sa cos'è la gallina, Parenzo? Lei non sa che cos'è la gallina.
Non sai cos'è la gallina? Fatelo dire, cos'è la gallina?
La gallina è quando ci si beve, cioè quando si beve in compagnia che si esagera, viene quell'euforia, quello sballo e si dice che sono in gallina. Ma sono cose che Parenzo, che beve i vini da 4 euro più IVA, dove vuoi che vada? Dove vuoi andare, Parenzo? Cioè... Io, per carità,
tu che vini bevi, da quale prezzo parto?
No, ma io bevo anche vini da 20 euro, non è che bevo solo vini da 300.
Ma l'altro giorno sei partito di mattina col vino. Ho visto
che problema c'è? Faccio colazione col vino, qual è il problema?
Ma come colazione?
Il problema c'è? Ogni tanto
un problema.
Calma. Non mi devo giustificare con lei, sono un tenore di vita alto. Quelle saranno cose mie. Io mi alzo, perché io si ricordo, io mi alzo quando lei torna a casa dal lavoro, capisci? Quindi ho 7 e mi faccio male per
A che ora ti alzi la mattina?
5 del pomeriggio, 4 e mezza, 5.
Come le 5 del pomeriggio?
Certo, vado a letto alle 6 di sera. Io non ho mai lavorato in vita mia, io sono benestante, famiglia ricca, benestante.
Bel messaggio,
complimenti. Un'ultima cosa, suo Parenzo, io non lavorerò mai, se lo metto in testa, io non lavorerò mai.
Ma a me non me ne frega niente, per me se lei paga le tasse, lei deve può sballarsi tutto il giorno, non me ne frega
uno. Io mi sballo solo col bere, io mi sballo solo col bere. Sa qual è il mio problema poi, suo Parenzo? Che dopo il mio unico pensiero quando mi sveglio è dove andare a bere, capisci? E queste sono belle cose, lei deve capire che sono belle cose.
Ma sì, belle cose,
cioè, non è che devo dire devo andare
a bere,
uno che inizia con rosso, inizia con rosso quasi sempre.
No, perché ultimamente, siccome sono tanti anni che bevo, no? Anche se bevi roba di qualità, è normale che qualche effetto collaterale ti venga, no?
L'altra tua passione è il gioco, diciamo,
Da
il
paura
gioco. Cioè tu preferisci
Parenzo,
il gioco?
Io spingo i cavalli di brutto, ai cavalli spingo di brutto.
Pure i cavalli gioco.
E sono anche bravo, che nei social faccio vincere parecchie persone che mi ringraziano tutti,
cioè,
te lo dico.
Tu spingi di brutto sui cavalli, cioè quando un cavallo lo vedi arrivare.
Allora, no? I cavalli sono entrati in sala corse che avevo 16 anni, e da lì una rovina.
Allora, abbiamo con noi a grande richiesta un compagno d'avventure, chiamiamolo così, del signor Filippo Champagni.
Ma a grande richiesta di chi? Io sono convinto che il nostro Filippo, direttore.
Buonasera, innanzitutto.
Il nostro
direttore,
attenzione, please. Buonasera a tutti. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, signor Parenzo.
Sì, rispondi a Parenzo. Che
però,
dice,
scusi, qua prima si è parlato trans, gay, comunisti. Qui bisogna parlare di alcol, gioco e figa, di cose più interessanti. Che la gente gli interessano queste cose, mica i trans, i gay e i comunisti. Scusi, ma di cosa parliamo?
Champagne. Dottor Champagne, intanto mi innervosiscono due cose. La prima cosa che mi innervosisce è quando dice signor Parenzo, mi innervosisce il tono.
Ho
ma
fatto
non
una promessa, ha ragione,
no,
me lo ricordo. Stasera mi ubriaco talmente tanto che dimenticherò il suo nome da domani. La chiamerò mister, come quando giocava a calcio, mister, così non la chiamo più signor Parenzo.
Mi innervosisce anche il tono di voce. Secondo, mi domando, lei si rende conto di dove si trova? Lei si trova nella sede del giornale Il Sole 24 Ore.
Ah, tra l'altro ho visto dei bagni bellissimi, quasi dopo ci faccio un po' di cacca, se non le dispiace. Ma veramente belli, più puliti di casa mia. Non sto scherzando, non è un'offesa questa. Non è un'offesa, sono pulitissimi, bellissimi. Complimenti veramente.
Come si permette di venire a defecare negli studi di Radio 24?
Scusi, mi agito, se mi scappa vado dopo, qual è il problema? È normale, sono un essere umano io.
Come inizia nudo, poi entra a petto nudo nella sede della Confindustria. Io mi auguro qua che lei
qua bisogna spiegare, no, sa perché? Spiegami. Perché questa moda la giacca a petto nuda l'ho lanciata 15 anni fa. Adesso oggi tutti, calciatori, cantanti, attori, tutti che li copiano, oggi finalmente dimostro alla società che l'ho lanciata io. Io lancio le mode e lei, mister, lancia le provocazioni. E questa è la differenza fra me e lei. Mi capisce?
Sì, lei oggi a che ora si è svegliato oggi?
6 del pomeriggio.
E che ha fatto subito? Appena si è svegliato?
6 del pomeriggio.
Mi sono lavato, ho fatto la doccia, sono andato a prendere Nevio lo stirato che ha lavorato.
Adesso lo presentiamo.
Nevio, ahimè, purtroppo lavora.
Sì.
E poi sono andato a prendere la ragazza, una mia amica.
Una brasiliana che ha portato dietro.
Cubana.
Cubana.
Le cubane sono più belle,
mamma
secondo me, del brasiliano.
Scusami, la sua già ha iniziato a bere già da subito o no?
No, non ho avuto tempo perché mi sono svegliato tardi. Dopo vado al ristorante. Stasera mi ubriaco.
Allora, abbiamo qui un applauso, Nevio lo stirato. Buonasera.
Buonasera.
Lei, scusi, lui ha 50 anni, lei ha 65.
Li faccio fra due settimane.
Lei quanti debiti
se ci
ha?
Arriva.
Quanti debiti?
Quanti debiti?
Penso che non riesco neanche a contarli.
Addirittura.
Siamo
ma
lì,
come fa a dormire sereno la notte?
Come a dormire? Sì. Non dormono gli altri, io dormo, non è mica un problema. Sono gli altri che si devono preoccupare, mica io.
Cioè quelli che devono prendere i soldi.
Eh beh, regolare.
Scusi, però quanti possiamo fare una cifra, dare una cifra? Circa,
allora, voglio adesso così.
Sì, siamo seri.
Poi tutti gli interessi, penso sui 7-8 tutti.
7-8 milioni? Sì. Con tutti gli interessi. Come ha fatto a arrivare a 7-8 milioni di debiti?
Quando una volta, 30-40 anni fa, si facevano i castelletti.
Che sono i castelletti?
I castelletti.
Che so i castelletti?
Castellette era quando tu andavi in banca, chiedevi un fido, versavi cambiali, riba, tutte quelle cose lì, le banche ti elargivano, magari facevi un castelletto, non so, da 100 milioni lo portavi a 200-300 milioni.
Ma lei è un bandito? Ma quale bandito?
Ma che bandito? I banditi sono gli altri. Non è che io la mattina mi alzo e metto cappuccio. Cioè,
scusi, ma lei aveva un'impresa prima?
Al massimo
prima.
Prendo cappuccio e la brioche.
Ma lei aveva un'impresa prima?
Un'impresa di parquet in legno, sì.
Un'impresa di parquet. Due. Sì. Quanti dipendenti erano?
C'avevo quasi più di 20 dipendenti.
Poi è arrivato il gioco.
Poi è arrivato il gioco.
Si è giocato tutto.
Lì è stata la debacle.
La debacle. Quanto ci ha rimesso col gioco? In tutto. Ha fatto un calcolo. Non è un modello, ha detto non è un modello.
Ma io non voglio, scusi Parenzo, io non voglio essere un modello, attenzione.
Ma
io...
poi come si chiama questo stirato? Lo stirato?
Nevio,
Ma se tu, Nevio detto lo stirato e quell'altro che si chiama champagne, ma ragazzi, ma cosa fate
tanta roba
a Milano?
Noi cosa facciamo?
Ma non
niente.
È tanta roba, noi ci divertiamo.
È un disastro.
È un disastro, perché se tu inviti in studio, mi dici, se stasera tornando a casa, quando sono qui ad Anzio, esco e mi dicono come è andata la trasmissione, guarda, c'era un signore che si chiama Nevio lo stirato che faceva i castelletti, porca troia, e dall'altra parte c'era un signore, non è tanta roba, e dall'altra c'è un signore che si fa chiamare champagne, che si sveglia alle 6 del mattino e si ubriaca tutto il giorno, alle 6 del pomeriggio, e si ubriaca. Siete due vergogne.
Parenzo, scusi,
lo stirato, ma vaffanculo lo stirato.
Come va?
Paga i debiti e nasconditi.
Pago i debiti?
Scusi, però i debiti...
Io di solito, sai cosa faccio quando c'ho un debito? Arrotondo. Se c'è, non so, 3 milioni, dammene 2, facciamo 5. Ma capito?
Come facciamo 5? Questa
è la mia...
Gente che c'è... Castelletti. Ma che roba? Ma lo stirato?
Scusi, qual è stata la sua perdita, maggiore al gioco?
Massimo, che ho perso a Monte Carlo quasi 300 milioni.
300 milioni dell'euro?
In lire,
300 milioni, come ha fatto?
Chemin de fer.
Rovina.
A privé.
Mio amico Pupo ha delle cose da insegnare da questo punto di vista. Poi ha smesso e ha recuperato tutto. Poi il suo gioco è i cavalli, lei. Quanto ha perso al massimo i cavalli? Perché cavalli... perdere è un godimento anche, no?
Noi godiamo anche quando perdiamo.
Va bene, ma cosa vuoi? Ma siete malati? Che vi devo dire io?
Ma cosa vuol dire? Ma
ride.
È il vizio, un gioco.
Ma perché ride l'altro, lo champagne?
Noi siamo giocatori, noi ce l'abbiamo nel DNA.
Esatto.
Capisci? Noi siamo ludopatici.
Ma siete due fulminati.
Lei ammette di essere ludopatico, lo dica chiaramente.
Io sono ludopatico, sono sempre stato ludopatico.
Ma non c'è da esaltarsi, proprio.
No, non mi esalto.
No,
assolutamente.
Lo dice.
Però adesso, a differenza di prima c'avevo la fresca.
La fresca, che sarebbe il danè.
Cos'è la fresca?
La fresca è danè. È in gergo nostro. La fresca
I soldi.
Adesso che fa invece?
Adesso lavoro, faccio corriere.
Fa il corriere.
Da 20 anni,
perché non è come lui che si può permettere di non fare un
cazzo.
No,
faccio il corriere, mi sono riboccato le maniche, faccio il corriere, prendo il mio stipendio.
Il corriere della droga fa.
No,
ma quale corriere della droga?
Non dire cazzate, il corriere il rider, diciamo.
Il rider, quello lavoro, che consegna. Non posso dire l'azienda, però.
No, per carità di Dio, Scusi, quanto gioca al massimo oggi? Quanto gioca
l'azienda italiana?
Quanto gioca al massimo oggi lei?
Oggi poco.
Tipo?
Tipo, non so, se prendo lo stipendio, non
e
so.
E te li balli tutti, se
me li ballo
lo
quasi
stipendio.
Tutti.
Racconta, di la verità.
Ma cosa vuol dire me li ballo
se li balla tutti,
come
è normale.
Se
li balla tutti, è alla regola, è
regolare. Cioè, non so, prendo 2.000, pago le spese, pago quello che devo pagare, il resto me li ballo, alla regola.
È la regola,
ma perché parlano così, me li ballo, ma che roba è?
È
un gergo
da giocatore, da ludopatico, ballarsi soldi.
Scusi, quando vede i cavalli là che partono, che cosa prova lei dentro?
Non prova emozioni.
Non prova più emozioni, no. E che fa? Sta là e
niente, guarda, se piega, vinco, non vinco, prova più, no,
non posso intervenire, sì, non prova certo. più emozioni, perché adesso gioca 20 euro. Io ci gioco 2000 euro, sì che provo emozioni. Perché tutti i giochi, se non c'è la fresca di mezzo, non c'è l'adrenalina, non c'è niente. Non c'è niente.
Ma spiegami una cosa: il massimo che hai giocato su un cavallo, te quanto è stato?
Ho provato a giocare i cavalli, non in modo esagerato, 5-6 mila euro.
5 su un cavallo, su sì, una sì, corsa. Sì, 5-6 mila euro su una corsa.
Sta ancora correndo adesso.
Che vergogna. Che vergogna.
Se era favorito marcio, pagava la pari. Alla pari vuol dire
dai,
vergogna.
Dai,
tutto bello, fa la curva, addirittura morto, rovinato. E io stirato.
E tu?
Meno 5.000 pezzi per gli impiegati. Gli impiegati sono quelli del casino, che noi chiamiamo i soldi. Oggi ho vinto 10.000 pezzi per gli impiegati, perché il mister qua queste cose qua non le conosce.
Non le sa, sì, non le sa. Torniamo tra un attimo con Nevio lo stirato e ovviamente Filippo Champagni, che ci raccontano cosa significa essere ludopatici, essere affetti da un vizio. Ma mi sembra che se ne fottano. Questo c'ha 7-8 milioni di debiti, io sarei sotto terra. 7-8 milioni, questo sta tranquillo a ridere. Come cazzo fai?
Per me è come rubare in chiesa.
Che vuol dire come rubare in chiesa?
Nel senso...
Una passeggiata,
una passeggiata di salute.
Roba incredibile. Fermi.
La Zanzara.
Prima avevo 100 e ne giocavo 150, no? Adesso invece che ho più testa, perché sono più grande, magari che ne so, ho 150 me lo gioco e l'altro 50 me lo ballo a bere, uguale sono sempre a zero. Che la dice? Non è male come dire a Parenzo.
Quando vince un cavallo, che tipo di, che cosa fai? Com'è che ti inciti, ti autoesalti quando c'è un cavallo?
Quando sta tagliando il traguardo, andiamo, scappa! Cassa! Dovete pagare, poveri, dovete pagare!
Finita.
Palazzi giocati, tutto.
Palazzi pure, quanto hai perso tu?
Parecchio, qualche milionata l'ho perso.
Qualche milionata è cosa? Tranquillo,
sempre soldi non suoi, sempre soldi suoi.
Ma cosa vuol dire? La mia famiglia, cosa c'è? Tu domani c'è un figlio, cosa fai? Non lo mantieni? Il discorso fai, Parenzo.
Non capito. Allora, siamo qui con Filippo Champagne, ancora applauso, e con Nevio lo stirato. Eccoci qui. Allora, caro Filippo, come si fa a non fare un cazzo dalla mattina alla sera? Tu hai detto che non vuoi
manca
lavorare.
Manca solo ercecato e ci siamo. Manca solo erpomata, ercecato.
La cosa più bella è che non fai niente, cioè è tutto ziare. Poi beh, chiaramente io l'avevo già spiegato l'altra volta, appena mi sveglio, mi preparo, mi sistemo, poi devo solo decidere dove andare a bere o dove andare a mangiare,
ma
dove andare a ballare.
Che messaggio è questo?
O con
scusi,
che ragazza
che
uscire?
Di messaggio è?
Ma
che cosa, messaggio
ma come
è?
Che messaggio è?
Ognuno vive come vuole vivere.
Facciamo
vergogna,
un esempio, mister, ma lei un domani vince 400 milioni di euro, una lotteria che non esiste, cosa fa lei? Continua a lavorare? Ma di cosa parliamo? Cioè, penso che per i suoi figli, lei mi raccontava che ha 4 figli, se mi ricordo bene, sì. Cioè, con 400 milioni di euro i suoi figli possono vivere di generazioni e sperperare, perché io ne glielo stirato, lo sto emulando e ne vado fiero,
ne vado fiero,
ma io non c'ho debiti con nessuno, io pago tutto, non ho debiti con nessuno.
Te lo puoi permettere, però.
Non paga lei,
domani,
paga il suo papà,
se domani,
il suo durato papà.
Se un domani, qualche soldino l'ho fatto anch'io, mister, qualche soldino l'ho fatto anch'io. Se un
mister,
domani.
Ma perché mi chiama mister? Perché ma chi se ne, mi dà un fastidio.
Ma che dà fastidio al suo apparenza, adesso la chiamo mister.
È regolare.
La cosa incredibile è che vive senza responsabilità, questa cosa mi fa impazzire.
Bello, senza mai pensare a niente.
Una senza cosa responsabilità, senza quel peso della responsabilità, diciamo la verità, il peso della responsabilità è terribile, sentirsi responsabile.
Devo essere sincero. Io sono una persona vera, sono per la famiglia. Mi manca un figlio, più che una moglie, un figlio mi mancherebbe. Un figlio, perché...
pure figlio
no, per portarlo con me a spingere al casino, ai cavalli, a spingere insieme.
Sì, pensa che bello.
Grande papà, abbiamo vinto, mi stringe la mano, mi dà 5, mi carica da paura sta cosa. Anzi, oggi c'era San Siro Galoppo. C'avevo 4 cavalli e 3 sono arrivati primi. Comunque, ieri alle macchinette online ho vinto 36.000 pezzi per gli impiegati. Sa cosa vuol dire 36.000
euro? Hai vinto.
Ma io gli ho 36.000 euro. Tutto
gente,
documentato sui social.
Non bisogna andare a invogliare la gente a giocare.
No, io dico sempre: do questo messaggio.
Mamma mia, che messaggio devastante.
Mi ascolti.
Devastante,
io dico sempre ai miei follower che ognuno deve giocare con le proprie responsabilità e in base alle loro possibilità.
economiche. Ieri ho spinto 100 euro a colpo e sono andato alla cassa. E ma sa cosa faccio, mister Parenzo? Sa cosa faccio? Non li scarico neanche dalla macchinetta, vado avanti a giocarli perché li voglio perdere. Io sono un sollazzatore, io l'ho già spiegato l'altra volta.
Lei è pazzo.
Io c'ho la testa.
Scusi, Nelio, lei è vero che a un certo punto è finito per i debiti a dormire in macchina? Per quanto tempo?
Io ho fatto quasi un anno.
Quasi un anno in macchina per i debiti?
No, per i debiti.
E perché cosa?
Non c'avevo più un cazzo.
Ho capito. Regolare. Non c'era niente.
Ero la canna del gas, cazzo, dovevo fare.
In macchina, là. In macchina dentro. Sì. Che è successo? Però un anno in
questo,
macchina.
Questo mi dispiace moltissimo.
Perché non lo sapevo, però, io l'avrei aiutato. Solo che ce l'avamo persi di vista.
Dimmi.
Allora, caro Parenzo, ti devo dire una cosa. Io ho fatto un anno così, però ti dico la verità.
Questo mi dispiace.
No, ma ci mancherebbe. Io ho avuto la forza e la volontà, mi sono rimboccato le maniche. A 40 anni sono andato a lavorare. E faccio corriere.
Sì, e digli che adesso bevi Don Perignon Rosé. Diglielo però, che bevi Don Perignon Rosé.
Bevo bene, da quando siamo scesi a tre,
mi hanno detto. Ha scalato un euro in questa settimana. Diglielo che beviamo Don Perignon Rosé.
Noi beviamo, cioè, io adesso per la storia.
Ma me ne frega a me cosa deve questo
qua? No, vabbè, a parte quello. Niente. Per i social, così come i social, sa, la gente mi offre da bere. Vabbè, a parte quello. Però le dico una cosa. Io dico una cosa ai giovani, lo dico sempre. Sempre, l'ho sempre detto.
Non pure l'insegnamento.
No, non è quello. Prendete mai il mio esempio, poi io la mia storia la posso raccontare, sbagliato che sia, ognuno può pensarla come vuole, però io ai miei follower, quelli che mi seguono, non dico mai di fare quello che ho fatto.
Ci mancherebbe
io.
Pure, hai aperto 7-8 milioni
di però la gente è strana, perché la gente, vedendo queste cose qua,
tu però
impazzisce.
Una volta hai detto, tu dici che bisogna sempre dire il contrario di quello che vuole fare Nevio.
Sì, è regolare.
Filippo, bisogna fare il contrario di quello che dice lui, perché a un certo punto lui ha detto di scommettere la finale di Champions League sull'over over 2.5, allora, cioè, sopra i 3 gol.
C'è stato un periodo che facevamo i pronostici di Nevio lo stirato. Sì. Purtroppo ogni partita che pronosticava succedeva il contrario, quindi anche nella finale di Champions lui ha detto ragazzi giocate tutti l'over 2.5 over 2.5 per chi non lo sapesse devi fare almeno
3 gol nella partita,
e chiaramente la finale è finita under però tanta gente che gioca al contrario vince ed è felice, ringrazia Nevio,
il contrario di Nevio
è per forza sempre contro Nevio non tu Nevio non prendi un cavallo da almeno 10 anni e non puoi dir di no, dai.
Adesso
non
prendi un esagerare
e quando vuoi giocare il cavallo che ce l'hai vincente,
non
ti impattini nelle macchinette, non lo giochi neanche, dai, di la verità.
Signor Nevio lo stirato, caro Parenzo, un intellettuale dei nostri tempi, diciamo la verità, un intellettuale dei nostri tempi. Sì. Lei che cosa vota quando va?
Allora, io sono 30 anni che non voto.
Ah, 30 anni che non voto.
Sono di destra, però.
Però è di destra. Però è di destra.
Certo.
Di famiglia.
Non siamo comunisti, questo è sicuro. Non siamo comunisti. Siamo dall'altra parte, ancora più estrema, mi raccomando. Specifichiamo queste
ancora
cose che sono
estremo,
importanti
ancora più estreme
signor Filippo Champagne. Scusi signor Nevio, ma lei quando andava in banca a depositare qualche soldo,
ma perché ridono sempre? Che cazzo
noi siamo qua per divertirci.
Io mi diverto,
Filippo si diverte, io mi sto divertendo.
Signor Nevio, quando lei andava in banca mi ha raccontato un episodio una volta.
Se vi divertite voi che vi svegliate alle 6 del pomeriggio,
no io non mi sveglio alle 6, tra parentesi, alle 6 e mezza del mattino,
milioni di debiti, ma se vi divertite voi, vabbè, che
mister Parenzo si ricordi una cosa: moriremo tutti quanti ma mai di sete. Parlo sottoscritto, moriremo sì ma mai di sete. Si ricordi questo slogan? E se lo ricordi bene, c'ho anche le magliette e gliene regalerò una, promesso. Quando la vedo,
nessuna
regalo.
Maglietta sua, io non mi interessa.
Deve indossare
una cosa mi incuriosisce: lei per quello che beve, perché beve litri e litri diciamo al giorno, diciamo la verità, certo, raggiunge anche 3-4 litri qualche
anche
volta.
Di più, possiamo anche superarli senza problemi.
Senza problemi, lei dovrebbe essere grasso. Lei dovrebbe
ma
essere...
io ho fatto sport per tantissimi anni.
Si levi per favore questa giacca un attimo, se la
io mi alzo anche i piedi, sono
per carità, no, non dà fastidio a nessuno.
Lei che la sto tenendo dentro,
No, per carità, però devo dire la verità, è una cosa incredibile, cioè lei dovrebbe essere molto più grasso, invece è completamente depilato.
Secondo me perché io qua non ho peli. Mi depilo.
Vabbè, quello è un altro discorso. Quello lo vogliamo
alle ragazze piace senza pelo, capito, mister Parenzo?
Chi se ne frega? Chi dice quando fa? Faccio una gentilezza, quando fa le sue affermazioni, non mi tiri in ballo almeno, non me ne frega nulla.
Comunque, io ho fatto sport per 30 anni, ero anche molto bravo a giocare a calcio.
Sì.
Giocavo anche nel Como e nel Milan quando ero ragazzino. No, è la verità questa. Io, perché una volta,
se vi ricordate. Mi hanno segnalato quando quando lei è intervenuto la settimana scorsa, mi hanno segnalato che lei ha una volta violato il codice della strada, non so, c'è stata una polemica.
Sì, ma sono pisciatori, lasciamoli parlare.
Che è successo?
Ma no,
però,
perché una volta ero con un pilota, un mio amico, e andavamo a una velocità un po'.
Oltre 200, 250, 260.
Ma
lui
260.
O tu andavi a 260?
No, non io.
Ah, non guidavi tu?
Era un mio amico, non mi ricordo neanche chi fosse questo ragazzo.
Te lo ricordi benissimo.
Però abbiamo fatto una storia da lì, massacrati, però cioè io faccio sempre guidare, te lo può dire Nevio lo stirato, chi non beve.
Nevio
questo ragazzo è astemio, c'ha una macchina con 400 cavalli, autostrada vuota, fammela tirare 2 minuti, qual è il problema?
Beh, ottimo, non si può andare a 260 però in autostrada.
No. Sì, ma non c'era nessuno, non c'era nessuno.
Lei è mai andata a 260 in autostrada?
Cosa? A piedi.
A lei? Lei a
no,
piedi,
io a piedi, andavo
lei
a piedi.
Lei non è un amante delle macchine.
Io non posso neanche comprare la macchina, come me la sequestrano neanche dopo 3 giorni?
La sequestrano subito. Te la sequestrano. Questi soldi lei non li potrà mai ridare, ormai le banche che fanno?
E cosa devono fare?
Che ormai si sono arrese,
basta,
si sono arrese.
Basta.
Ma come fa? Lo stipendio glielo dovrebbero sequestrare.
Ma quale devono sequestrare?
Non lo possono sequestrare lo stipendio.
Ah, ma lui cestina tutto, tutte le lettere che gli arrivano cestina.
Ah, tu cestini tutto?
Io tutto quello che arriva
cestino. C'è tutto quello che arriva, prendi pure, non guardi
tutto.
Nemmeno che
non
cosa.
Non guardo niente via.
Non guardi, c'è cartelle esattoriali, cose tutte, cestini tutto.
Non mi interessa.
Ma ce l'hai un indirizzo però, Nevio?
Ed è, cioè anche
la residenza, l'indirizzo, ormai ti devi arrendere.
Ti
sei arreso di fronte al fisco?
No, non mi interessa.
Ma arriva una cosa, uno la apre,
non mi
interessa cosa c'è dentro.
Ma io la apro in cestino, non mi interessa.
Questo lo faceva sempre un mio amico, solo che dopo l'hanno pizzicato, dopo un po'.
Poi Dio vede e provvede.
Ma ho capito, ma se ti arriva una cartella esattoriale di 15, 20 mila euro, 30, 40...
E come
40...
ti faccio a pagare? Sono stirato, c'è scritto anche su Instagram, stirato. Non c'è una lira, sono la canna del gas.
Ma ho capito, però...
E come faccio a pagare?
Mamma mia, ma è una storia terribile,
disperata. Ma racconta quando ti facevano le multe sulla panchina quando dormivi.
Ma cosa c'è da ridere? Racconta come se fosse divertente, una tragedia.
Non è divertente,
umana.
Parenzo, è una cosa normale, è la vita così che ti porta a questo.
Non è normale,
ma per,
no,
per me è normale, per lei non è normale, per me è normale.
Ma tu hai vinto qualche volta, scusa.
A voglia, ho vinto anche 400 milioni e passa.
Però poi a un certo punto via, hai perso.
Non
hai
duravano
perso.
Neanche 2 mesi, neanche un mese.
Neanche un mese, 400 milioni via, non duravano un mese.
E poi ne avevo stirato
nell'85.
Champagne,
nell'85.
Spendeva anche lui, eh.
Gliel'ho vinti nell'85.
Ma io se fossi nella sua situazione con milioni e milioni, io penserei, qualche volta hai pensato alla classico volo dal ponte o no?
No.
Mai.
Assolutamente no.
Istigazione
al
suicidio.
No. Ecco, sai cos'è? L'unica cosa che io ho avuto quella forza che tanti magari non potevano avere, e invece io no, tranquillo.
Ma tu hai fatto una volta una scenetta, una volta volevi depositare dei soldi in banca, che è successo?
Una volta sono andato in banca, dovevo depositare 40.000 euro, parlo di 15,
allora?
12 anni fa. E entro in banca, quello mi fa, guardi, c'è un problema. Come un problema?
Qual è?
Signor Ciriello, noi avanziamo quasi 600.000 euro. Prego? Oh, guardi, ho sbagliato banca, ho preso, me ne sono andato. È regolare. Per me è tutto normale.
Tutto normale.
Tutto normale.
Questa è l'Italia, ragazzi. Grazie, Filippo Champagne. Applausi, applausi. Applausi, grazie. Nevio lo stirato.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Allora, per la prima volta De Visu qui alla Zanzara, di fronte a me un grande esponente del mondo animalista, caro Parenzo. Un grandissimo esponente del mondo animalista. Di nome fa Enrico, di cognome Rizzi. Buonasera, eccoci qui. Vai,
buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi.
Ma non sei un po' intimorito di essere qui? No, per
assolutamente
carità.
No.
Non sei intimorito?
Non mi hai mai fatto paura, non me ne farai mai.
Ma adesso non esageriamo. Adesso non esageriamo. Scusami un attimo, Rizzi. Innanzitutto, sei andato a rompere i coglioni negli ultimi giorni. Tu sei andato a rompere i coglioni a un
povero. Io non rompo i coglioni a nessuno.
A un povero, sì, sei un classico rompicoglioni in nome degli animali. Cioè, sei uno che va a rompere i coglioni.
Io chiedo semplicemente giustizia per gli animali.
Ma
quella,
cosa
che
vive,
purtroppo,
Rizzi, però?
Quella che purtroppo in questo paese non esiste.
Ma come non esiste?
Non esiste la giustizia in questo
mondo occidentale. Non rompi gli animali,
coglioni.
Sono protetti.
Vorrei semplicemente vivere in un paese civile dove ci rispettiamo tra uomini e si rispettino anche gli animali.
Ma gli animali vengono
che
rispettati.
Sono nel nostro paese, nel nostro pianeta, per stare con noi e non per stare al nostro servizio.
No, amico mio, gli animali li mettono anche i cappottini ormai oggi.
Ma io cani, metto il cappottino.
I cani sono perché... rispettati a destra e a manca gli animali.
No, tutti
gli animali vanno in giro con i cappottini e con i fiocchetti. Tu metti il cappottino alla fortuna. Hai chiesto al cane se vuole mettersi il cappottino?
No, gliel'ho chiesto, ma lo intuisco perché sente freddo. E quindi, siccome non è silente come me.
Rizzi, mi scusi, io non lo attacco spesso. Ma porca troia,
sinceramente,
no. Il cane dalla notte dei tempi c'ha una cosa che si chiama pelo e ha un edipe, come si può dire, una carne, come direbbe il generale Vannacci, piena di grasso apposta per proteggersi dal freddo. Non ha bisogno del cappottino.
Per me sì, per
ha
me
ragione,
il mio cagnolino
ha bisogno. Non si possono mettere i cappottini ai cani, dai, ma di che parliamo? Io quando vedo qualcuno, qualche cane col cappottino, mi ribolle il sangue, vado al manicomio. Il cane col cappottino, ma non si può mettere il cane col cappottino, andrebbero arrestati quelli proprietari dei cani
e quelli che mettono il cappottino. Che
lei che è la moglie, la fidanzata del signor Rizzi, andrebbe arrestata, portata in senso metaforico naturalmente. Uno chi i fiocchetti, i cappottini.
Monia, fagli vedere la foto di Picchio col cappottino, che sta benissimo
col cappottino. Tu sei diventato il sindacalista dei cani, degli animali per eccellenza, devo dire, anche con un certo successo, questo lo devo ammettere, hai un certo successo sui social eccetera, vai in televisione.
Ma di cosa
hai,
che lavoro fa però normalmente?
Un cazzo, è ricco di famiglia.
Io sono un influencer, sono influencer per i diritti degli animali, a differenza di chi
ma chi la paga però le aziende.
Io me ne posso possiamo chiudere qua,
le aziende i social, però a differenza di chi
le aziende la pagano,
a differenza di chi, scusatemi, a differenza di chi magari va in televisione eccetera a proporvi la crema per il viso eccetera, io cerco di sensibilizzare le persone sugli animali.
Ma
gli
meglio
animali.
La crema.
No,
meglio
il rispetto
della crema.
No, meglio
il
rispetto per gli animali, perché è qualcosa di bello e di giusto. Se vogliamo vivere in un paese civile.
Scusi, ma capito, lei fa veramente l'influencer degli animali. Come cazzo campa?
È così con le aziende.
Quanti anni hai?
34.
A 34 anni ti pagano le aziende? Chi?
Le aziende private, i social network, certo.
Cioè, tutto questo per
difendere gli animali.
Ma gli animali te l'hanno chiesto?
Certo.
Uno se diventa sindacalista degli animali, deve esserci qualcuno che te lo chiede.
Cruciani, io vorrei vivere in un paese dove gli animali non dovrebbero avere nessuno che si occupasse di loro a difenderli. Però purtroppo no, te lo dico perché purtroppo lo dobbiamo fare
a Palermo,
perché c'è tanta gente di merda che li maltratta e li uccide. Scusami Davide,
l'altro giorno
c'è uno stato che si chiama Italia che fa schifo, che lascia liberi i delinquenti che maltrattano, uccidono. E quindi
secondo te chi dà un calcio, per esempio adesso c'è un'altra battaglia che stai facendo, dove vai a fare una manifestazione, tu vai in manifestazione in tutta Italia, cioè vai a fare una battaglia perché uno ha dato un calcio a un gatto che poi è finito dentro una fontana.
Quella è una ragazza che l'ha fatto ad Alberobello in provincia di Bari.
Beh, è una manifestazione.
Sì, certo, perché forse non ti è chiaro,
quello
Giuseppe,
è
il messaggio.
Ma certo che non bisogna dare un calcio a un gatto.
Ma il gesto è grave. Perché
in galera? In galera?
Sì, in galera, va rieducata. Una ragazzina che ha 16
giusto.
Anni. Grazie, Davide.
Questo
una
è giusto.
Una ragazzina
in
che
galera,
ha
una ragazzina di 16 anni che ha dato un calcio a un gatto.
Sì, deve andare in galera. Perché una ragazzina che ha 16 anni fa questo, dopodomani viene da tua figlia e picchia magari tua figlia. Giuseppe,
è una tortura,
quindi dobbiamo agire.
È una
in qualsiasi paese.
Dunque, quello a Palermo che ha bruciato quel cane, che dovrebbe fare? In galera pure lui.
Guarda, la questione del signore, definirlo signore, già per me
è
difficile.
È un pregiudicato.
No, non è un pluripregiudicato che c'ha la sfilza di condanna.
Ci pensasse la giustizia.
Bravo, siccome la giustizia non ci pensa.
E che fai? Ti vai a fare giustizia?
Ci sono dei giornalisti che hanno detto, ma se è pazzo, che facciamo? Benissimo. Infatti, le soluzioni sono due.
Comunque, ricordiamo che ha bruciato un cane che è morto.
Con la benzina.
Con la benzina. Ma questo è pazzo. Non è pazzo
perché ci sono dei medici che hanno detto che è sano di mente. Allora io da cittadino italiano,
perché
non
cosa,
da animalista,
cosa vorresti per questo qua tu? La galera?
Io ti dico semplicemente,
no, se uno
che
brucia
se...
un cane deve finire in galera.
Se è un criminale lo devi sbattere in galera, lo tieni lì 20 anni. Se uno che invece il medico mi dice che è malato,
è
lo metti in una struttura non libero, che può fare del male a una bambina, a un bambino, a un anziano.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Allora, e quindi strada non ci deve stare.
Però
Giuseppe,
ti voglio fare un'altra
e dovresti condividere questa
però
battaglia.
Questo è giustissimo. Però torniamo al punto. Se nella cantina di una persona, no, mettiamo una persona che io conosco, nella cantina c'erano tre topi di questo mio amico.
Topi, sì.
Allora, cosa ha fatto questo mio amico? Molto giustamente.
Sì.
Ha
ha comprato delle trappole per topi. Come sono fatte le trappole per topi? Ce ne sono di due tipi.
Sì.
Lui ne ha prese entrambe, cioè una dove c'è questa specie di colla col formaggino.
Sì. Che bello. Il topolino, quella che ricorda i fumetti.
Che bello. Esatto, no, proprio... però funziona molto bene. Il topino arriva, si mette e rimane bloccato.
Bello.
Più si dimena,
si rantola, si dimena e rantola.
Più si dimena, più si
rantola. Bella scena, bellissima.
Una civiltà meravigliosa. Ed è una forma, e le vendono come trappole per topi. L'altra trappola è un
veleno,
po' più
il veleno,
cruenta,
poi c'è anche il veleno.
È un po' più cruente, ed è il veleno.
Davide, pensi che la colla sia meno cruenta?
Tu hai sempre questo formaggino.
Sì.
È un formaggino che sembra un formaggino. Dentro il formaggino c'è un velenino. Il topo, maledetto, perché questo va aggettivato, il topo, ma a me fanno schifo i topi, posso dire anche i pipistrelli, mi fanno schifo. Il topo maledetto arriva, mangia, squit,
pensa. Ma il topo non ti ha rotto i coglioni,
secco,
Davide?
Secco.
Ma perché? Mangia e lo trovi la mattina dopo con le zampine all'insù.
Che ancora si muovono un po'.
Una creatura indifesa, non ha fatto un cazzo, non gli lo devo rompere con
i topi.
Catturarlo e liberarlo, no.
Ma dove lo catturi?
Non è
topo.
Lo catturare dopo. Guarda, mia madre sta in topo. Davide,
dottor topo.
No, dottor topo.
La devo prendere e liberare.
No, Davide, mia madre ha fatto la stessa identica cosa, perché sta in una zona di campagna, ogni tanto capita, i topi li trovi, lo ha catturato con una gabbietta, come hai detto te, senza buttargli il veleno, senza farlo arrotolare nella colla, che da infami vigliacchi far morire un essere vivente.
Ma è un topo,
è un essere vivente,
non
come
è un
te,
essere vivente, è un cazzo di topo di merda.
No, non è un topo di merda, è un essere vivente che come te soffre, e quindi perché ammazzarlo?
Nessuno dice perché ci rompe,
ma
il
nessuno,
cazzo,
no,
è sporco,
non rompe il cazzo, non ha colpa,
topi,
no, non mi fanno
non
schifo,
fanno schifo
io ho più rispetto per un topo che per un cristiano.
Per un cacciatore, lei,
il topo, 10.000 topi in casa, mi
cacciatore,
tengo.
No,
10.000 topi in casa.
Ma se arriva, mi faccia capire, le arrivano 3 topi, 5, perché c'è anche un problema a Roma dei topi. Arrivano i topi.
E di chi è la colpa, Davide?
E di chi?
No, rispondimi.
Scusi, dottore.
Di chi cazzo è?
Ma
di
chiunque sia. Gli dice?
No. La colpa è nostra.
Ma cosa fa? Lo invita stasera Italia?
No, non lo invita stasera Italia, lo tolgo, perché nessuno vuole il topo dentro casa, Davide. Lo prendi e lo liberi da una parte. La stessa cosa di
voglio vedere. Se lei il cacciatore
sta in campagna
più
a letto con la sua fidanzata, arriva e nella notte lì lei abbracciata la sua fidanzata,
i topi non entrano
anche nelle case pulite,
dovesse entrare
e lei a letto con la sua fidanzata, vi state coccolando, a un certo punto senti squit squit squit, arriva il cazzo di topolino sotto le lenzuola, voglio vedere se la fidanzata dice oh prego dottor topo, si chiamo del tempio, le faccio una bella intervista su Acca Larenzia, perché è un topo.
Io non ti sto dicendo questo, Davide, ti sto semplicemente dicendo che noi siamo persone per bene, rispettiamo la vita di tutti.
Ma che vuol dire un topo di merda?
Perché non ho più diritto alla vita rispetto a un topo.
Come
quindi,
no? Sì.
Se posso evitare di ammazzarlo,
Rizzi, tu mi sta, posso dirti una cosa? Tu mi stai sui coglioni, mi stai simpatico, ma anche mi stai anche sui coglioni.
E viceversa.
Benissimo. Allora, però, se io devo scegliere tra te e un topo, in ogni caso, anche avessi fatto i peggiori delitti, io sceglierei comunque te. Allora, però fermi un attimo, ci fermiamo un secondo, perché dobbiamo affrontare per 5 minuti, gli ultimi 5 minuti qui della presenza di Enrico Rizzi, che ringrazio perché è venuto qui,
da
ci
dove?
Mette sempre la faccia, non ha paura,
no,
di nessuno, eccetera. La questione
giorno,
cacciatore, sì, anche questo è vero.
Non è che dice,
la
è questione... qui, dice guarda, è venuto qui Butrus Ghali, oppure è venuto qui Guterres, ma no.
Mi sa che Butrus Ghali è morto.
Stanno sul cazzo gli influencer,
ma no, ma dico, è venuto qua, ci ha messo
fermi tutti, i cacciatori.
Non ha nulla da fare, non è che è venuto qui Tronchetti Provera. Non è
degli animali,
faccio l'influencer,
qui.
Faccio la dichiarazione dei redditi,
ma ho
come
capito,
te, Davide, ti pago le tasse come te.
Come se fosse, no, se c'è venuto qui Diego Della Valle. No, è venuto qui un coglione, ma va benissimo, per carità di Dio.
La Zanzara. Ti leggo una notizia, Rizzi, ti leggo una notizia. La notizia è questa.
Una notizia.
Notizia drammatica, l'ho letta l'altro giorno pure un altro tuo collega animalista. Notizia drammatica.
Non ci sono notizie.
In una battuta di caccia al cinghiale in Sardegna, un cacciatore è stato ammazzato da un altro cacciatore. Perde dei figli, aveva 59 anni. Una notizia drammatica. In un'altra regione italiana che non è la Sardegna, invece, un cacciatore è stato travolto da un cinghiale e rischia di perdere una gamba. Io credo che ci voglia pietà, innanzitutto, per queste persone qui. Il tuo parere sui cacciatori qual è?
Che non ho pietà per chi ammazza e uccide animali. Chi uccide esseri viventi indifesi che non hanno nessuna colpa, se non quella di vivere purtroppo a contatto con l'essere umano, per quanto mi riguarda, non merita alcun rispetto. Quindi io non ho rispetto.
E quando apprendi una notizia del genere, cosa dici?
Non me ne frega nulla, ho pietà per gli animali. Mi chiedo chissà quanti animali avrà ucciso quel signore. Questo è quello che io mi chiedo. Ho pietà esclusivamente per chi è vittima di qualcuno che, siccome non ha evidentemente cosa fare di giorno, si sveglia la mattina, imbraccia un fucile e va a rompere i coglioni a chi sta nel bosco, nella savana.
Tu pensi che sia un assassino questo qua?
Per lo Stato italiano la caccia purtroppo è un'attività legale, quindi non è un assassino. Per Enrico Rizzi, per chi ama gli animali e li vuole semplicemente vedere rispettati, lo è. Perché se tu imbracci...
Li hai definiti dei serial killer spesso,
Ma scusa, come definisci una persona che, ripeto, si alza la mattina, si veste da Rambo e va in giro ad ammazzare un uccellino di 30 grammi che non gli ha fatto un cazzo, che stava là...
A norma di legge io non lo farei, perché non sono un cacciatore, ovviamente, però
è
con
la caccia
alla
beccaccia, è meravigliosa.
Ma
la caccia
per
alla
me
beccaccia.
Non esiste la beccaccia, il coniglio, il maiale, per me sono tutti uguali.
Dunque, quindi, secondo te la caccia, i cacciatori che cosa sono? Degli assassini legalizzati?
Per me degli assassini legalizzati.
Ma secondo te in testa che cosa hanno?
Questo paese
è la pesca del
non hanno
dei salmoni, bellissima.
Lo stai dicendo a uno che viene da Trapani, dove a Favignana c'è la mattanza dei tonni, che è la cosa più schifosa. Più schifosa che ci può essere.
Il tonno come lo mangiamo allora?
Io il tonno non lo mangio, perché nel 2020 non mangio gli animali da quando ho 13 anni.
Ma così te
Parenzo, come mi vedi sono qua, sono sano.
Ma il tonno
le
mare,
analisi del sangue
altri tonni, quello che volete.
Faccio le analisi del sangue ogni anno e sto benone.
Ma lei vuole uccidere una filiera alimentare fondamentale.
No, io voglio vivere in un mondo civile dove ci rispettiamo tutti. Nel 2024 non è più necessario ammazzare.
Di fronte
animali.
Alla morte di un cacciatore,
ma
un
come
signore.
Lo mangi?
Non
Giappone.
Me ne fotte niente.
Cioè, esulti. Sei contento che quello
no,
non possa più sparare?
Ma non è che esulto. Cioè, quando tu me lo chiedi, non mi interessa.
Ma
capisci?
Non mi fa una differenza.
Se ma mi come... dici, guarda, il cacciatore ha ucciso una buona ragazza che con la bici si è trovata lì.
Non succede, Cruciani. Come faccio a non mangiare crostini senza salmone affumicato?
No, David, invece di stronzate, dici questo. Sai quanta gente muore ogni anno per colpa della caccia?
Ma non diciamo cazzate.
No, sono dati, Giuseppe, sono dati. Muoiono e vengono ferite centinaia di persone.
Pagano. Andrea Aromatico.
Un cazzo.
Aromatico, dimmi. Aromatico.
La voglia di crostini al salmone che non hai neanche...
Un tuo giudizio su Rizzi, Aromatico.
Chi è Aromatico?
Andrea Aromatico è uno.
Chi è Aromatico?
Dillo tu chi sei, Andrea. Sì, è un cacciatore, innanzitutto.
Purtroppo un intellettuale prestato alla caccia, e faccio giornalista anche in questo settore, che è quello appunto venatorio, raccontando questo mondo. Rizzi, certo. Poveretto, io cosa ti devo dire? La cosa che a me mi dispiace in tutto il discorso che sento è che parla di animali, ma fondamentalmente fa un discorso di dimensioni. Perché se lui dice che chiunque uccida gli animali non merita il rispetto, e io penso soltanto, mi vengono in mente le miliardi di insetti spiaccicati nei parabrezza per andare a fare attività del cazzo.
Bravissimo.
Come possono essere bird watching, oppure andare a fare attività del cazzo, come possono essere andare in moto, andare a fare un giro in macchina, andare al mare, perché è inutile anche andare al mare. E allora cos'è una questione di dimensioni? Cioè, quando spiaccichi centinaia di falene non te ne deve fregare un cazzo. Cioè, quello che è folle nel ragionamento di Rizzi è che praticamente viene a considerare l'uomo una sorta di parassita del pianeta che non ha diritto di esistere, perché in qualsiasi attività va a uccidere qualcosa. Purtroppo è la legge della vita.
Tu che animali uccidi? Andrea, tu che animali, quando vai a caccia, che animali uccidi di solito?
Ma guarda, io rispetto quelli che sono i calendari venatori dei vari paesi in cui mi trovo ad operare, e ho ucciso dai cervi quando era necessario farlo, ai cinghiali quando era necessario farlo, fino ad andare via con i miei cani ad uccidere la selvaggina tipica del cane da ferma. Parlavi prima di caccia alla beccaccia, ne sono uno specialista, per dire, un grande amante.
Ecco, non ho capito perché Aromatico tu lo consideri un assassino, una persona normale, tranquilla, che rispetta le leggi dei paesi dove va a cacciare, eccetera, una di questo settore, vuoi distruggere
perché
non gli dici assassino
qualcosa.
In faccia, digli l'assassino,
ma sono tutti assassini. Chi imbraccia i fucili e va a uccidere animali indifesi sono tutti assassini.
Lui è una Andrea Romatico, un assassino.
Ma una cosa, no, Giuseppe, può... Giuseppe, Davide, scusate, vi interrompo un attimo, ma la domanda non la dovete fare a me, la domanda la dovreste fare a gente come Federico II di Svevia, autore del De Ars Venandi Cunabibus, che era lo Splendor Mundi, cioè era l'uomo più importante. La dovete fare a Puccini, la dovete fare a Wilbur Smith.
Vai a cacciare, vai a affrontare gli animali senza il fucile, fai l'eroe senza il fucile, fai l'eroe senza il fucile.
Ulisse come cacciatore, perché alla base la caccia è stata un'attività antropica da sempre all'inizio, all'interno
del ti sei fermato alla preistoria, tu e gli altri come te vi siete fermati al medioevo. Vi siete fermati al medioevo.
E qual è il problema?
Vai ad affrontare un animale.
Lyndon Johnson fa il Wilderness Act, ignorante.
Ma che cazzo me ne fotte a me di Lyndon Johnson? Chi cazzo è? Ma che me ne fotte? Ma non me ne fotte un fico secco. Ma vergognati, vai a affrontare gli animali senza imbracciare il fucile. E dimostra di essere uomo. Siamo tutti bravi con un'arma.
Senza usare un microfono. Ma di che cazzo parli, Rizzi?
Vai a fare in culo te e tutti quelli che ti vengono dietro. Vai a fare in culo te e tutti gli idioti che ti vengono dietro.
Mi dispiace per i toni di questa trasmissione.
Grazie Andrea, ti abbraccio. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao Rizzi, grazie.
Ciao Luciano, ciao Parenzi.
Ciao.
Allora, Giovanni da Ravenna.
Toni sopra le righe, risse, ciao. Situazioni che crei
Giovanni
apposta
da Ravenna.
Per mettere l'uno contro l'altro.
Dimmi,
non
Giovanni,
è un
dimmi,
bel modo di
dimmi,
ragionare.
Dimmi,
no, io volevo dire che
ragazzi, restate qui perché adesso abbiamo una persona che ci parlerà di mondi galattici, di mondi galattici, di mondi extraterrestri, di mondi extraterrestri, eccetera. Poi dimostrazioni fondamentali su cose che servono a tutti noi maschietti. Parleremo di idraulica, parleremo soprattutto di come ingrossare e come allungare l'organo genitale maschile. Fondamentale.
Chiedo scusa all'azienda, mi dispiace tanto.
Giovanni da Ravenna, c'è il professor Antonini che è un maestro, che
sì,
è un maestro.
Antonini, sì.
Poi
ma,
c'è Antonella Mosetti a chiudere
questa
sciroccata
che hai messo in studio, quest'altra sciroccata che per carità,
Giovanni, dimmi,
non
Giovanni,
si offenda
dimmi,
immediatamente, no, dimmi, siamo noi, alla fiera degli idioti, no, alla fiera dell'estero, alla fiera degli idioti.
Dimmi.
No, volevo dire, Selvaggio Lucarelli, che ha messo anche poco tempo fa anche in dubbio gli stupri che sono accaduti in Israele.
Ha messo in dubbio l'inchiesta.
Ma ognuno dice il cazzo che vuole.
Addirittura ha detto che il New York Times è un giornale filo-israeliano che bisogna proprio non capire un cazzo.
Eccomi, pronto.
Però volevo dire una cosa.
Questo risponde ad altre telefonate, esce dallo studio, una roba, guarda, incredibile.
Volevo dire che però lei non fa la stessa cosa su se stessa, perché lei non è più giornalista, però continua a spacciarsi
per giornalista.
Sì,
ma chi se ne frega, ma chi se ne fotte? Posso dire che non ce n'è, ma a me che la Lucarelli sia giornalista, non sia giornalista, non me ne frega un cazzo. Io ho detto semplicemente parlando, si è tolta dall'ordine dei giornalisti, parlando in generale, io ho detto semplicemente una cosa, che chi si arroga il diritto di essere la voce della trasparenza, la voce della verità, il moralismo dispiegato a quattro mani, ai quattro venti ogni secondo, poi quando ti arriva addosso uno schizzo di merda, te lo pigli tutto lo schizzo, quello parlo e dico in generale, noi che non siamo moralisti, siamo cinici e ce ne fottiamo e che sguazziamo anche un po' in mezzo alla merda, a noi quando ci arriva uno schizzo di merda addosso non ci fa nulla, siamo corazzati alla merda, siamo corazzati
perché qui stiamo nuotando dentro,
ma perché noi non siamo moralisti, la differenza è questa, non andiamo a fare le pulce a una che ha fatto forse una recensione sull'internet a una trattoria di Sant'Angelo, ce ne sbattiamo di una di Sant'Angelo Lodigiano, poveraccia, che forse ha falsificato una recensione, non ci occupiamo di una ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, pace all'anima sua, se anche se l'avesse fatta falsa, sti cazzi. Grazie regia, grazie. Abbiamo qui una signora che si chiama Rachele, mantenete questa musica per favore.
Buonasera.
Che si chiama Rachele, detta Rachele la Templare.
Come
giusto?
Si chiama questa sciroccata?
Esatto.
Rachele la Templare.
Esatto.
Scusi. Allora, io vorrei
milito nell'ordine da almeno 4 anni.
Sì, mette le cuffie però, l'ordine dei Templari prevede anche che lei in radio indossi le cuffie, altrimenti.
Milita.
Ricordiamo che i templari sono quelli i templari, ricordiamo, per chi ci ascolta, sono quelli che in qualche modo sono legati alla ricerca del Sacro Graal, no?
Sì, esatto.
Che è la coppa, esatto. Si dice, la coppa, scusi, allora, dalla quale Gesù bevve l'ultima volta, giusto?
Non solo per quello, sicuramente sono alla ricerca anche della verità.
Della verità. Sì.
A proposito di ricerca, la mia domanda di chi è spontanea, parte di
la mia domanda è spontanea, visto
è
che lei
di dire
dice
sempre la verità.
Benissimo, sì. Visto che la mia domanda è spontanea, sì. Visto che lei dice di essere una templare,
certo,
quindi una
militante,
discendente di questo ordine che sì. andava alla ricerca sì. del Sacro Graal, le chiedo, una templare, sì. scusi la domanda sì. diretta e non voglio che lei si offenda, sì. una templare,
no.
quindi una erede, diciamo, di questa sì. dinastia che andava a cercare il Sacro Graal.
Sì.
Bene, questa persona che cazzo c'entra con la zanzara alle 20:12? Io credo che lei sia invece nella quota sciroccate, quindi lei non è una templare. Lei dice di essere una templare, a me non me ne frega
quindi
un
secondo
cazzo.
Lei io sì. starei qui per
secondo
scaldare
me,
la sedia.
Lei no, è una povera lei è qui
se
perché
mi
non
fa
ha
parlare.
Allora, prima, lei è qui perché non ha un cazzo da fare. Questo è il primo dato.
Quindi siamo in tre.
Politico,
siamo
no,
in
io
tre,
almeno
dunque.
Sono pagato. Io almeno sono pagato qui per essere insultato dagli ascoltatori, a mia volta
la
insulto.
Non apprezzo e non si fa comprare.
Quindi lei è qui gratis.
Quindi se sono qui,
lei è qui gratis,
è perché sono una portavoce
che
non di un ordine
ha, signora,
che ha
signora,
la prerogativa di
signora,
dire la verità
signora,
sul mondo
mettiamo
e
in ordine le cose
mondo.
Mettiamo in ordine le cose. Lei
se
è qui
vuoi parlare da solo e fare da solo
no
bene,
mi fa incazzare a me. Lei è qui perché
la verità
non
fa male,
non
però,
è la
brucia.
Verità. Lei è qui perché non ha uno stracazzo
è
da
Santo
fare.
Che irrita.
Non c'è nessun Graal, zero. Non esiste il Graal.
Il Santo Graal,
non è, signora, non lo rappresenta lei il Santo Graal.
Assolutamente no.
Lei è qua alle 8:15 anziché stare col marito a vedere al 7.
Posso calmarla con un'orazione in latino?
Non voglio
posso
nessuna
calmarla?
Cazzo di orazione.
Sì.
Lei è pazza.
Per esorcizzarla.
Non c'è da
per esorcizzarla.
Signora,
posso?
Signora,
posso
non
leggere
deve
un'orazione così
nulla.
Per diciamo anche
lei è qua gratuita.
Breve, breve però. Ma breve.
Magari può darsi pure che
scusi, i templari vanno in giro con un giubbotto di pelle con le tette fuori.
Assolutamente no, io non ho nulla di fuori.
Beh,
che i templari si adeguano anche ai tempi, diciamo, no?
Templari.
E Sancta però, Michele Arcangelo defende nos in proelio contra nequizia mette insidia diabolico. Esto presidium imperet illideus supplices deprecarum tuque princeps milite celestis satanum aliosque spiritus malignos. No, è che
ma
sono senza occhiali.
Ma non sa nulla, signora.
Ad perdizionem animarum per bancantur il mundo. Divina virtude in infernum detrude.
Ad minchiam, signora.
Si è calmato?
Ad minchiam, ma calma i min, sono innervosito ancora di più, signora.
Si è calmato?
Non mi
sono qui per esorcizzare.
Scusi
per
un attimo, signora, a parte, ripeto ancora una
volta.
Cosa
la principale
normale,
la mia.
Cosa fa?
Io sono militante, quindi
ma
faccio questo.
Quando esce da qua, cosa fa?
Prego,
ma, ho capito,
prego
ma come,
per gli altri
ma
anche
paga
per lei.
Queste cazzi di bollette, signora, tutto il giorno, come le paga?
Come tutti gli altri.
Col verso
lei
in
sa
latino.
Che non dovremmo neanche pagare le bollette, l'elettricità è gratis, lo
non
diceva
gratis.
Tesla, certo.
Chi
Tesla?
Tesla?
Lo è sempre, lo è sempre stata,
chi
sì, sì.
Tesla?
Eh sì, Nikola Tesla.
E glielo dica
certo.
A Lenel. E glielo dica a Lenel. A Lenel. Chiami Lenel. Quando le mandano la bolletta, dice lo diceva Tesla. E quelli ti dicono: lei è pazza. Se non paga la bolletta,
vabbè.
Glielo stacchiamo di Tesla
sono
a Lenel.
Pazza,
io conosco l'amministratore delegato di Lenel. Se lei chiama, adesso chiamo l'amministratore delegato di Lenel, gli dico: guarda, c'è una pazza qui che dice che Tesla.
Grazie.
Le stacca
da lei
una luce, porca troia.
Vabbè, comunque noi eravamo qui per parlare di questo.
Sì, però
no, io dico, ma lei
mi
fa talmente innervosire che se lei dice che la luce la paga a Tesla, gliela staccano, giusta?
È
io
sempre
so...
stata gratis l'Enel. Diciamo che c'è...
Rachele, la luce non si dovrebbe pagare, dici
assolutamente, tu. Ma non solo quella.
Mm. E che cos'è che non si dovrebbe pagare, secondo te?
Le tasse in genere
non
si dovrebbero assolutamente
secondo
pagare.
Secondo quale criterio? Se viene da lei l'agenzia delle entrate, l'esattoria.
Lei dice che è una templare. Che la portano all'ospedale.
Che cosa dice? Perché non si dovrebbero pagare?
Che l'etere è stata sempre gratis. L'etere
quando c'erano i templari. Manco cazzo c'era l'energia quando c'erano i templari. Non c'era l'Enel quando c'erano i templari, porca
vabbè.
Troia!
Io Giuseppe, fammi qualche domanda.
Sì, aspetta, fermi.
Se no sarà un monologo.
La cosa pazzesca è che questo Cruciani si è pure preparato delle domande per questa sciroccata.
Io dirò.
Questo mi manda, ma che domande si è preparato?
Aspetta, devo
un complimento.
Più. Scusi un attimo, la devo lasciare un attimo perché devo parlare col professor Antonini. Ci vediamo fra pochissimo, ragazzi. Fermi. Fermi
lascio
tutto.
Lo studio.
No, lasci lo studio.
Culo perché guardi.
La zanzara. Ascoltavo il podcast del 18 aprile e te, Cruciani, ancora vuoi far passare la monogamia come una patologia. Noi monogami abbiamo solo una differenza rispetto a voi: il coraggio. Il coraggio di amare una persona per tanto tempo. Il coraggio, se ci sono dei problemi, di provare a risolverli. Ma soprattutto il coraggio di lasciarsi, perché non è che come fai apparire te il mondo per risolvere un problema. Oh amore, via dai, noi non stiamo più bene insieme, stasera vado a pia all'uccello da un'altra parte, te vai a leccare la fica della mia amica, poi ci si ritrova la sera tutti insieme con i bimbi. Ma che cazzo di mondo volete creare?
E questo è un parenziano, però, al di là dei termini utilizzati, è un parenziano questo qua.
No, ma dico, mamma mia, perché mi hanno mandato sul telefono le foto della biforcuta, di quella con la lingua biforcuta, e sono dispiaciuto che abbia messo piede dentro la sede del Sole 24 Ore. Sono proprio, chiedo scusa a tutta l'azienda.
Ma è una ragazza per bene, una ragazza per benissimo.
Ma sarà per bene di sicuro, ma non ha senso che perché invitarla al Sole 24 Ore? Che senso ha?
Perché è un'imprenditrice italiana, sapessi quanto guadagna. Lasciamo perdere.
In realtà che si è tagliata molto di più dietro una lingua biforcuta.
Sì,
qui,
sì, molto di più. Buonasera, signora Marta. Buonasera. Marta Salerno, giusto? Marta, esatto. Salerno, si deve dire il cognome, si può dire il cognome tranquillamente.
Assolutamente sì.
Di Marta Salerno, in arte Marta Make Art, questo è il suo nome, diciamo, non the plume, che affida i social, eccetera, eccetera. Lei è una content creator su OnlyFans, ma è anche un'artista e una tatuatrice, cioè una pittrice addirittura. È partita, si può dire, da un quadro una che pittrice. Possiamo far vedere.
Andy Warhol era un pittore. Warhol.
Una pittrice che se, è un po' caravaggesca questa cosa, giusto?
Ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Roma.
Hai fatto l'Accademia di Belle Arti?
Ho studiato tantissimo.
Beh, è un quadro bellissimo questo qua. Quanto costa sto quadro? Cioè, un quadro così, quanto può costare?
5-6 mila euro,
sì. Un quadro così.
Ma una crosta assoluta.
Assoluta. fammi vedere questa cosa.
Prego.
Eccolo qua, questo
prego.
È un quadro. Lei è passata da Caravaggio a questi altri quadri, da una cosa caravaggesca, che fa, mi dica un po' come lo realizza. Me lo dica in maniera cruda come realizza questi quadri qua.
Distruggendo a questo paese l'arte, la cultura vera, stai distruggendo tutto pezzo a pezzo.
Sì, sono contentissima di farlo.
Ma da chi sei pagato tu, da Mosca, per distruggere il paese, la reputazione del paese? Da chi sei pagato? Spiegamelo. La colpa non è di
neanche
questa
poco,
con la lingua biforcuta.
Neanche poco, perché questi quadri che realizzo sono stati fatti con il mio squirt.
Beh, amico mio. Scusi, ma adesso oggettivamente lei li vende o no questi quadri?
Assolutamente sì, vedo anche il video.
A quanto?
Volendo.
A quanto il quadro? Un quadro con lo squirt su?
Partono quelli piccolini dai 1000 fino a 5-6.
Allora, mi dica tecnicamente 10, come 10. Si realizza un quadro con lo squirt, cioè nel senso lei prima mette il pastello, immagino, no?
Sì, sono dei pigmenti, qualsiasi pigmento voglio, questa è una polvere di ottone ad esempio, poi io essendo molto molto brava con i colori, insomma ci so fare e poi
lei squirta sopra?
Sì, ci squirto sopra.
Ci squirta sopra, esatto. Lei è una squirtatrice professionista da un certo punto di vista, cioè squirta regolarmente nella sua attività sessuale, non diciamo, no?
È una mia grande passione.
È una sua grande passione.
Ho unito tante passioni e ne ho fatta un'unica.
E ha fatto diventare, lei è passata da quadri caravaggeschi, dall'Accademia di Arte eccetera eccetera, a un quadro realizzato con lo squirt.
Ma
Only
come
fans.
Grandi maestri, no? Come Picasso,
l'alto
o Miró, che sapevano disegnare così bene,
esatto.
Come i grandi maestri.
Ora lei mi deve spiegare una cosa, lei è piena di tatuaggi, d'accordo, qui siamo nella normalità, i tatuaggi, lei ha il corpo pieno di tatuaggi, no? Diciamo, è una tatuatrice professionista. Sì. La lingua, tiri fuori la lingua un attimo. Eccola qua, la potete vedere chi vede la cosa, chi vede. Ecco, inquadrare con la telecamera, per favore. Lei ha la lingua biforcuta.
Sì.
Ma perché si è fatta questa? Ecco, tiri fuori un attimo la lingua, tiri fuori la lingua un secondo. Che parli, schifo. Parli un attimo, perché la telecamera se non parla non la inquadra.
Allora, o la tiro fuori o parlo.
Sì,
una cosa per
questo
volta.
È vero, questo è vero. Tiri, ecco,
perché? Perché mi piace. Come tutte le operazioni chirurgiche che ho fatto anche questa.
Oltre
perché
alle
sono...
tette, oltre al naso,
sì,
oltre ad altre cose di chirurgia estetica normale. Però
qualsiasi cosa, sono dell'opinione che il nostro corpo, noi siamo padroni del nostro corpo,
ma
essendo
certo,
un artista mi sento libera
questo.
Di scolpirlo come
sì,
mi
però
piace.
Oggettivamente la lingua biforcuta la tiri fuori un attimo,
ma cosa vuole che ti dica, io vuole scolpire il corpo, ma io non sono contrario, non me ne frega nulla, dico che non c'entra con Radio 24 una con la lingua biforcuta che fa dei quadri con lo squirt e dice che è un artista, no, è una cazzana di prima,
no, assolutamente non lo puoi dire, contribuisce al fisco italiano molto più di quanto contribuisci tu, te lo posso assicurare.
Ma questo può essere, non lo so,
ma te lo dico io, però scusi un attimo,
io non
signora,
mi taglio nessuna
la lingua biforcuta, adesso la lingua biforcuta oggettivamente perché? Perché le piace la lingua biforcuta? Deve essere anche dolorosa o no?
È stata molto molto dolorosa la guarigione, sì,
la
ma...
guarigione, ma l'ha voluto lei, non è la guarigione, sì. Si guarisce da una cosa che uno non vuole, cioè questo io lo posso contestare.
Vabbè, ma come qualsiasi operazione chirurgica, anche comunque rifarsi il seno, una mastoplastica, ha un tempo di recupero, sì, molto, certo, lungo, la lingua un pochino più lungo.
Cosa le piaceva di questa lingua?
Il fatto che fossero due, è prensile.
È prensile. Cioè serve sessualmente anche, ha pensato anche al sesso.
Sì.
Vabbè, la lingua però anche quella normale serve, cioè funziona lo stesso quella normale. Due perché? Perché due lingue? Perché la lingua biforcuta? Cioè, c'è anche un immaginario o no? No, il diavolo, no? Che cos'è?
No, assolutamente. No, non c'è solo una lingua biforcuta che invece di essere una sono due.
Tiri fuori un attimo, mi faccio un attimo sognare. Questa, la lingua biforcuta, incredibile. No, la lingua biforcuta è incredibile, ragazzi. Io sarò ignorante io, ma io non ho mai visto uno con la lingua biforcuta. Quante sono in Italia le persone con la lingua biforcuta?
Ma nessuno, ne conosco tantissime.
Tantissime. Sì. Riconosce lei perché magari avete fatto un gruppo su Facebook.
Cosa fate? L'ordine, come c'è l'ordine dei giornalisti, cosa, esatto, fate? L'ordine della lingua biforcuta, dai. Quelli con le ma vergogna.
Scusi,
dai.
Però lei mi lascia capire, lei è bisex.
Sì.
Lei è bisex. Sì. Lei è anche poliamorosa, diciamo.
Sì,
ma
sono
dell'opinione
che
è normale, che c'entra?
Sì.
rispetto a tutte le cose dette finora, questa mi sembra la cosa in assoluto più normale, francamente.
Cioè, rispetto alla lingua biforcuta, dici? Cioè, scusi, lei realizza dei video, l'ha fatto anche con la signorina Bea Secrets, dei video sull'OnlyFans. Mm-hmm. Cosa le dà in più OnlyFans oltre ai soldi, diciamo, nella sua vita e soprattutto i soldi? Cioè, lei è passata da fare, diciamo la verità, da magari da non arrivare alla fine del mese ad avere una vita insomma buona, no?
Abbastanza, ma non l'ho fatto all'inizio per soldi, l'ho fatto proprio per passione. Mi piace filmarmi, piace che gli altri mi guardino nei video.
Va bene.
E da tutto ciò è nata la mia carriera su OnlyFans.
Dovete, la lingua biforcuta è una moda molto presente in Olanda da almeno un decennio. Sì, me lo stanno scrivendo, è vero, ma in Olanda in almeno un decennio. Io, ragazzi, sono ignorante.
Ho vissuto in Olanda 10 anni fa.
Cioè, io sono ignorante da questo punto di vista. Che ti devo dire? Io non sapevo che la lingua biforcuta fosse una. Ma piace agli uomini?
No,
sì, chiaramente agli uomini. Sono molto attirati gli uomini.
Abbastanza, anche le donne.
Anche le donne sono molto attirate. Ma lei piace più stare sessualmente con una donna o con un uomo? Mi dica la verità, si avvicini più al microfono.
Sono stata con molti più uomini che donne, ma quello che do importanza è l'individuo, non tanto il sesso dell'individuo.
Bello, sì, bellissima questa frase.
Beh, sì, certo, assolutamente.
Lei dà importanza all'individuo.
Sì, lei è per la società liquida, è l'emblema della società liquida. Non gli importa il sesso di una persona, gli importa l'individuo, se gli piace, gli può piacere una donna come le può piacere un uomo, esatto, cioè, senza nessuna differenza. Però lei gode di più con un uomo o con una donna, cioè il godimento sessuale, se lei lo conosce, perché
indubbiamente con l'uomo,
indubbiamente con l'uomo,
ma ci sono anche donne molto molto brave,
molto molto brave, cioè, è molto buona questa cosa qua, cioè lei il possesso e la gelosia li conosce ancora?
Li conoscevo una volta, tanti anni fa, adesso...
Lo dica a Parenzo, perché Parenzo è molto geloso ultimamente. È molto geloso della sua donna, ma va benissimo.
Gelosia,
cioè,
ma no,
è geloso della sua donna. Gli faccio una lezione a Parenzo sul perché non bisogna essere gelosi. Bene. Che in fondo, che cos'è il possesso del corpo di un uomo? Glielo dica lei che...
Allora, non si può possedere nulla, è la cosa bella... È la condivisione, secondo me.
Certo, bisogna condividere tutto.
Esatto,
condividere anche il sesso.
Attraverso la condivisione.
Non è un autobus, signora. Scusi, non è un autobus, però. Dice,
ma lei li sceglie i passeggeri, non è che salgono così, insomma.
Sceglie i passeggeri. Non scelgo nessuno. Allora, signora, mi dispiace deludere le sue aspettative. Signorina, non scelgo passeggeri, non mi taglierò mai la lingua, non faccio e non compro quadri con lo squirting. So che vi deluderò,
però
vi deluderò tutti voi.
Però è geloso, sì.
Però, sono geloso, quello
però
certo,
è geloso, sì. E lui è una delle cose normali sue, secondo lui è normale, secondo me invece è anormale la gelosia.
Perché è un sentimento negativo,
esatto, un sentimento negativo che spesso porta lei, Parenzo, le vedi ogni tanto le cronache cosa riportano, no? La gelosia, per gelosia ha ammazzato quello, per gelosia quello ha impiccato quello,
esatto,
ha dato una coltellata,
ma
quello.
C'è gelosia perché non c'è comunicazione nella coppia,
molto bene,
non c'è apertura mentale,
sì, vero.
Cosa vuol dire apertura mentale, signora, mi scusi,
sì, hai ragione, apertura mentale significa accettare che lei per esempio avrà detto, lei ha un compagno adesso, signora Marta, no? Sì, più o meno, sì. Vabbè, diciamo, chiamiamo compagno nella sua vita, sì, così, diciamo, multiforme, ha un compagno e può accettare che lui scopi con altre persone, per esempio, no?
Sì,
altre donne, assolutamente. Anzi, lei partecipa qualche volta, no? Può partecipare se vuole.
Assolutamente.
Questa è la condivisione, capito, David?
Basta comunicarlo apertamente, senza paura, senza vergogna.
Ferma un attimo.
No, arrivederci.
Ferma, aspetta. Gabriele da Genova, che è un, se non ricordo male, un vecchio cattolico tradizionalista. Dimmi Gabriele.
No, sì, volevo dire, quello che ha chiamato prima, che diceva che sì, i figli adottati dai gay, bambini adottati dai gay, sarebbero più ben voluti,
sì, sì,
più amati rispetto sì, ai figli avuti dai genitori sì, così sì, naturali, allora... uomo donna. Non penso che sia così, perché i gay adottano uno stile di vita che è esattamente il contrario rispetto a quello che la natura riconnette alla
procreazione. Ma non dica cazzate. No, lei pensa che essere gay sia innaturale, dunque pensa che la signorina qui presente sia una peccatrice, questo è il punto, perché ha detto di essere poliamorosa, di essere bisessuale. Come considera lei i bisessuali? Gabriele, lo dica in faccia a questa signorina qua dalla lingua biforcuta.
Ma io penso, quando un uomo dice che è bisessuale, penso che voglia dire che sia gay in realtà.
La donna
omosessuale non esiste, perché l'omosessuale è quello che si soddisfa con il proprio stesso sesso . E non esiste in natura che un buco sia soddisfatto da un altro buco.
Ma questo, però, scusi, però si può ovviare a questa cosa.
Appunto, ma deve esserci sempre l'elemento maschile, deve esserci.
Ci può essere anche un vibratore, ci può essere anche un oggetto.
Ma quello è il surrogato, appunto, della parte maschile. Quindi ci deve essere sempre l'elemento maschile. Per quello dico che la donna omosessuale non esiste.
Benissimo, questa è la sua teoria. Un buco non si può soddisfare con un altro buco. Allora io dirò, cara Marta, io chiuderei sulla lingua biforcuta, che è una di quelle cose che mi ha appassionato.
Okay.
E dove vuole arrivare? Questa lingua biforcuta, me la tiri fuori veramente? Me la tiri fuori.
Un'altra volta.
Come me la tiri fuori un attimo? Come si fa a baciare uno con la lingua biforcuta? Perché è più difficile, non c'è la.
No.
Cioè, ci sono due cose. Lei riesce a manovrare le due alette, queste due alette, riesce a manovrarle separatamente o no?
Assolutamente, sono già due muscoli separati.
Cioè, lei riesce a manovrare questi due muscoli separati. Cioè, mi azioni quello di destra. Mi azioni solo quello di destra.
No, questo è troppo difficile.
Ho capito, non riesce ad azionare. Dunque, non sono separati. Dai, grazie.
Ciao.
Italiani!